Buongiorno a tutte e a tutti, invito i vari commissari, consiglieri, assessori a prendere posto cortesemente. Oggi faremo l'esame e prosecuzione del confronto sullo studio del Politecnico di Milano su soluzioni di mobilità per la Val Bisagno. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, avvenente, bevi l'acqua, buongiorno a lei, Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa, per ora assente, Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente, Centofanti, Chiarotti, per ora assente, Falcone, Falteri, sì l'ho segnata, Finocchio presente, Frigerio, Gambino, per il momento non lo vedo assente, Gandolfo, buongiorno a lei, Garzarelli, Ghio, per ora assente, Gregorio, Cabur, per ora assente, Maccagno, per ora assente, Marangoni, assente, Maresca, per ora assente, Mascia, buongiorno, Meismacher, assente, Orlando, Pellerano, assente, Picciocchi, assente, Romeo, l'ho visto, buongiorno a lei, Russo, assente, Sicignano, presente, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vacalebre non lo vedo per ora assente, Vassallo presente e Venturini per ora, eccola, scusi, non l'avevo vista, perfetto. Allora, come anticipato, questa commissione oggi riguarda l'esame e prosecuzione del confronto sullo studio del Politecnico di Milano, soluzioni di mobilità per la Val Bisagno. Questa è la seconda parte, diciamo, di questa commissione, dove nella prima parte avevamo ascoltato gli auditi e avevamo avuto un primo giro di risposte del professor Coppola, che ringrazio di nuovo per la presenza. Direi di partire con un audito che è venuto oggi, che non era stato ascoltato la volta scorsa. Non so se vuoi dire te qualcosa prima. Okay. E informo già che la commissione terminerà alle ore 14, perché alle 14.30 serve l'aula rossa per il segretario generale, che deve tenere un corso. Va bene? Prego. Perfetto, allora lascerei la parola all'audita. Prego.
Buongiorno a tutti. Ringrazio l'amministrazione per averci dato questa possibilità di parlare con voi a nome delle nostre famiglie, che sono circa 350 famiglie della bassa Val Bisagno.
Scusi se la interrompo, sì. Potrebbe gentilmente dire il suo nome, sì, e l'associazione? Grazie, allora, così rimane agli atti.
Io sono Miriam Kisilevski, sono presidente dell'associazione Non Solo Parole Genova, che è un ODV, organizzazione di volontariato. Per chi non ci conosce, in breve volevo spiegare perché siamo qua. Allora, la nostra associazione è una realtà di volontariato non profit, attivo sul territorio genovese dal 2007, impegnata nel sostegno concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà socio-economica. Tra i soci volontari abbiamo anche tre medici. L'associazione opera attraverso progetti sociali, ambientali ed educativi, promuovendo inclusione sociale, sostenibilità, solidarietà ed economia circolare. La nostra associazione è apolitica, ma non può restare in silenzio davanti a scelte che determinano il futuro di tante persone e quartieri. Ci siamo chiesti, una gabinovia è accessibile? Oltre ai problemi ambientali e sociali legati a una struttura così impattante in una valle fragile e deturbata da edilizia selvaggia in passato, ci sono altri aspetti molto importanti, come ho detto, noi seguiamo circa 350 famiglie in zona. Molti di questi sono malati, anziani, persone con disabilità motoria. Aggiungo anche le gestanti, le mamme, papà con bambini piccoli che necessitano l'uso del passeggino. Abbiamo chiesto a loro quale sistema di trasporto sarebbe inclusivo e sicuro con accesso facile. Sono persone, non numeri, e non sono pochi. Una gabinovia nella Valata non corrisponde alle loro esigenze. Vi faccio qualche esempio, perché non mi piace parlare di numeri. Daniele, per esempio, deve recarsi alla Doria per fisioterapia presto al mattino. È malato di Parkinson da anni e cammina con fatica. Sara porta la sua bimba di 5 anni dalla neuropsichiatra alla Doria. Ha anche una bimba di 6 mesi che porta con sé. Gabriella porta il padre malato di cancro a fare esami frequentemente. Cammina con deambulatori. Questi sono solo alcuni esempi. Per favore, mettetevi nei loro panni. Accessibilità per noi è uguale a tram o bus, con pianale abbassato. Servono mezzi al piano strada che non dipendono da ascensori, non mettono in difficoltà chi soffre di vertigini, non mettono ansia a chi deve salire o scendere, non creano pericolo in caso di forte vento, pioggia o mancanza di corrente. Non obbligano le persone a stare in attesa in coda a lungo, nelle ore di punta. Non fanno aspettare soccorsi fra una fermata e l'altra in caso di emergenza. Non costruiscono piloni e stazioni davanti alle finestre delle case, chiamando questo progresso e riqualificazione. Chi non può permettersi un taxi utilizza i mezzi pubblici con tanta fatica. Se la costruzione di una gabinovia significa anche ridurre gli autobus in valle, la situazione diventa ancora più difficile per loro. Inoltre, vi posso assicurare che ci sono anziani, molti, che giornalmente si recano dai figli per occuparsi dei nipotini, oppure per lavorare presso altri anziani, perché il loro reddito, la loro pensione, non basta per arrivare alla fine del mese. Non è una scelta, è una necessità. C'è chi viaggia verso il centro, ma molti risalgono la valle ogni mattina. La scelta di un mezzo di trasporto per la nostra città deve essere veramente inclusiva, se vogliamo chiamarla progresso. Nella valle abbiamo ancora tante barriere architettoniche a causa di una mancanza di visione da parte degli enti che in passato hanno costruito case, marciapiedi ed edifici pubblici con tante barriere. Per fare qualche esempio, in Italia 5,2%, uguale a 3 milioni di persone, hanno disabilità motoria. Pensate al fatto che la percentuale di edifici scolastici senza barriere a Genova è la più bassa in Italia, il 29%. Non è necessario essere disabile per avere difficoltà a camminare. Per esempio, a Genova abbiamo anche 38.000 diabetici, di cui circa la metà hanno difficoltà nel muoversi. Persone con scompenso cardiaco sono 20.000. ed altre patologie possono creare difficoltà. A Genova oltre il 50% degli edifici pubblici presenta barriere architettoniche. Secondo il piano eliminazione barriere architettoniche, nelle zone critiche come le sede anagrafiche, fino al 50% degli spazi risulta totalmente inaccessibile, mentre solo il 27% è fruibile in autonomia. Questo solo per parlare del passato. Ora è il momento di cambiare, per non tornare più a una mentalità che ha lasciato in disparte tante persone. Per una persona con disabilità, un tram o autobus è preferibile a una gabinovia da 10 persone in una valle ventosa come la nostra, per diversi motivi pratici di sicurezza e accessibilità. Per esempio, maggior stabilità col maltempo, evacuazione più semplice, Se un autobus si guasta, i passeggeri possono scendere rapidamente in una gabina o via sospesa. Un'evacuazione complessa, lenta e particolarmente difficile per le persone con mobilità ridotta. Accesso più agevole. Tram e autobus moderni hanno pedana per carrozzine, pianale ribassato, spazio dedicato e sistemi di ancoraggio. Una gabinovia da 10 persone spesso richiede movimenti rapidi per salire e scendere e può avere spazi più stretti e meno intuitivi. Oltre a questo, secondo noi, il tram e autobus portano meno stress psicologico, comunicazione e assistenza più immediata, compatibilità con ausili pesanti, e qui intendo carrozzine elettriche, scooter per mobilità, deambulatori o altri ausili che possono essere più facili da gestire su autobus progettati per trasporto urbano. Riduzione del rischio in emergenza medica. Se una persona ha un malore o viene aggredito, un tram o autobus può fermarsi rapidamente e consentire l'arrivo dei soccorsi. In una gabina o via sospesa l'intervento è più complicato. Detto questo, una gabinovia moderna può avere vantaggi in alcuni contesti: assenza di traffico, accessibilità continua, collegamenti in montagna, ma in una valle come la nostra gli aspetti di affidabilità e gestione delle emergenze diventano particolarmente importanti. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola alla sindaca, prego.
Vengo adesso, buongiorno, grazie per essere qui, la ringrazio per il suo intervento, mi dà l'opportunità di dire subito una cosa che poi possiamo riprendere anche dopo più nello specifico. Abbiamo intenzione di far partire un dibattito pubblico in Val Bisagno, un dibattito pubblico regolato come il dibattito pubblico dice, decreto legislativo 31 marzo 2023. Sarà un momento importante perché sarà un dibattito pubblico sulla mobilità, quindi riprenderà quel discorso che è stato interrotto 15 anni fa, lo riprenderà a 360 gradi con tutto il territorio. Poi avremo modo durante questa mattinata di approfondire meglio quali sono gli elementi del dibattito pubblico che sono interessanti da comunicare alla città, ma questa è la prima notizia che vogliamo dare, perché un vero dibattito pubblico che non parta da nessun tipo di progetto preordinato, ma dal concetto di analizzare quali sono gli elementi che abbiamo, i numeri reali soprattutto che abbiamo sulla Val Bisagno, è qualcosa che il territorio si aspetta e che faremo con serietà, insomma con tutti gli strumenti che la legge ci dà e nella massima trasparenza.
Grazie sindaca. Lascerei allora adesso parola ai commissari. Il tecnico ha caricato i nomi della scorsa volta. Se vedete che qualcuno è saltato o manca, avvisatemi per cortesia che lo inseriamo. Quindi per adesso lascerei la parola al commissario Gandolfo. Prego.
Sì, grazie Presidente. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno sindaco, buongiorno a ovviamente tutte le persone presenti su questa commissione che ci vede adesso coinvolti, diciamo, a intervenire noi commissari dopo aver sentito sicuramente tanti comitati, tanti auditi e anche soprattutto i tecnici, saluto anche ovviamente il Politecnico di Milano, su un argomento che intanto è un argomento che sta a cuore a tutti, penso, perché la mobilità in Val Bisagno è un punto che va sicuramente risolto, viste anche le richieste ovviamente dei cittadini che giustamente lamentano una delle grandi difficoltà oggettive nel trasporto per la valle, soprattutto per raggiungere il centro cittadino. E ascoltando un po' le parole del sindaco, diciamo, di questa mattina e l'annuncio del dibattito pubblico, beh, intanto ben venga. Ci domandiamo come mai adesso non prima, ci domandiamo come mai a progetto presentato, quantomeno a studio presentato, e con tutte le perplessità che sono venute fuori. Ben venga, anche perché le dico, sindaco, di ritagliarsi un bel po' di tempo per fare questi dibattiti, perché io me li ricordo quando siamo venuti sul territorio per parlare sulla Sky Metro, mi ricordo le riunioni a Molassana, mi ricordo le riunioni nei municipi e le posso garantire che ci vuole del tempo perché non durano pochi minuti, ma anzi mi ricordo partecipazione delle persone, mi ricordo anche molti comitati che andavano contro allo Sky Metro perché non erano favorevoli a quel progetto, però mi ricordo anche di comitati invece favorevoli. Qui per questo progetto, quantomeno ad oggi, mi sembra proprio di capire, sentendo i comitati che sono venuti la volta scorsa e diciamo l'ultimo che abbiamo sentito questa mattina, non abbiamo percepito da parte di nessuno un comitato o degli auditi favorevoli alla cabinovia. E mi viene da dire chissà come mai, perché è chiaro che non risolve il trasporto pubblico in Val Bisagno, è un dato di fatto, non garantisce tempi brevi, accessibilità e non garantisce sicuramente quello che ci chiede la Val Bisagno per quell'area, ma poi soprattutto, e qui torno a diciamo e vado anche un po' a memoria di quello che c'era stato presentato, è chiaro che su uno studio di questo tipo, dove è stato presentato questa possibilità della cabinovia, non avere ancora ad oggi uno studio chiaro per quanto riguardano, uso un termine che magari non è corretto, però cerco di farmi capire, lo studio che viene sul discorso del vento, beh, è chiaro che secondo me inficia terribilmente su questo studio. Perché da quello che ricordo e ho capito, sono stati fatti alcuni paragoni con la Valpolcevera, ma sono due vallate diverse, e verranno fatti poi prossimamente, da quello che ricordo sempre che mi ero segnato, in un successivo momento, degli studi in vari punti per vedere anche il discorso del vento. Capisce bene che per me questo studio di fattibilità così com'è è monco, perché secondo me è un punto nevralgico. Ricordo la conferenza stampa che era stata fatta per presentare questo studio, ricordo che allora si parlava che sarebbero al massimo 2-3 giorni più o meno calcolati di chiusura della cabinovia per il vento, però poi non abbiamo lo studio. E capisce bene che già per me questa, sindaco, è una discrasia dalle dichiarazioni fatte ad oggi in aula. Perché non so come siete, sicuramente io non sono un tecnico, ma chiedo a voi, chiedo anche ovviamente allo studio e al Politecnico di Milano, come si riesce a dichiarare che solamente 2-3 giorni di chiusura per il vento, però poi non abbiamo nessun tipo di studio a riguardo. Oltre al fatto che io mi immagino un lavoratore o chiunque esso sia che prende la cabinovia e poi rimane fermo, bloccato, come succede spesso nelle cabinovie quando diciamo si va in montagna per andare a sciare o per andare anche nel periodo estivo magari a fare delle belle passeggiate, che può capitare che per via della giornata, che per via del vento, si rimane per un periodo fermi, perché per sicurezza la cabinovia deve rimanere ferma e poi semmai ripartire quando la situazione è migliore. Capisce bene che per me questo non è efficienza nel trasporto pubblico, perché non posso poi magari un domani dire al mio datore di lavoro c'era vento, sono rimasto bloccato, scusatemi del ritardo. Per me questo non è trasporto pubblico che garantisce un servizio concreto, ma soprattutto che mi fa dire da cittadino: rinuncio al mezzo privato per utilizzare il trasporto pubblico. Perché è questo poi il punto secondo me nevralgico. L'aiuto che ci deve essere concreto per quella vallata è di dire: per me il trasporto privato non mi è più utile, non mi è più vantaggioso, preferisco il trasporto pubblico perché in 10-15 minuti sono a Brignole. Cosa che con questo trasporto pubblico non avviene. E in più, altro grande tema che ci tengo a rimarcare, è la sicurezza. La sicurezza nel utilizzare questo trasporto pubblico, visto che sulla sicurezza in città siete dei campioni, perché la città è così sicura da quando ci siete voi, di una sicurezza tale che lo leggiamo su tutti i giornali, capisce bene che io probabilmente, che sarò di centrodestra e dirò mi crea una preoccupazione che magari non è, io sarei molto preoccupato, specialmente ovviamente la sera, nei periodi invernali che già alle 5 il sole è calato ed è già buio, e capisce bene che utilizzare la cabinovia e magari mi capita di utilizzarla da solo, perché io sfido veramente che la cabinovia venga percepita come un trasporto di massa e che quindi avremo sempre tutte le piene le cabine, veramente lo sfido. Poi, per carità, sarà, se così sarà, se vi riuscirete a realizzare quest'opera e a vedere tutto questo afflusso di persone che utilizzano la cabinovia, sarà per me un piacere ricredermi, e anzi, perché vorrà dire che è stato dato un servizio alla cittadinanza. Ma io penso e presumo che così non sarà, e che quindi il rischio che magari capiterà che c'è 1-2 persone alla volta che vanno su una cabina, e capisce bene che per la sicurezza diventa anche quello un problema. Diventa un problema, specialmente nei periodi serali, nei periodi invernali, che alle 5 la valle è già buia, se non prima. Quindi io diciamo che sono questi 2-3 punti che ho voluto citare in questo mio intervento. Mi tengo i 2 minuti rimasti per eventuali controrisposte o affermazioni. È chiaro che, a mio avviso, ad oggi questo studio così com'è, due fattori principali. Uno è monco, perché per me è monco senza lo studio del vento. 2, non risolve il trasporto pubblico. 3, vorrei sapere cosa ne pensano i municipi. Io vorrei sapere, i presidenti di municipio, cosa ne pensano di questo trasporto pubblico, se non è impattante, se è d'aiuto e se soprattutto risolve il problema della vallata. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Prego la parola al commissario Bevilacqua. E chiederei anche gentilmente un po' di silenzio in aula, che c'è un discreto brusio. Grazie.
Grazie, presidente. Intanto è un argomento intenso e corposo, e quindi sarà difficile riuscire a fare tutte le domande, però parto con 2 considerazioni. Intanto, visto che la sindaco ha annunciato il dibattito pubblico, la prima domanda che io rivolgo direttamente a lei eventualmente è, visto che questa città il dibattito pubblico lo ha vissuto per quanto riguarda il tema della Gronda, ai tempi del dibattito pubblico per la Gronda sono state considerate diverse ipotesi. Lei, nel momento in cui annuncia un dibattito pubblico, e in questo momento siamo nella seconda commissione dove stiamo affrontando il tema della cabinovia, il dibattito pubblico questa amministrazione lo intende rispetto al tema in oggetto di commissione, quindi allo studio portato avanti dal Politecnico di Milano, dal professor Coppola, oppure rispetto anche ad altre opzioni che eventualmente possono essere oggetto di dibattito pubblico? Questo è molto importante, perché se noi andiamo a riprendere lo storico per quanto riguarda la città di Genova, c'erano più opzioni della Gronda. In questo momento noi stiamo valutando un'opzione, dato che l'ipotesi Sky Metro l'amministrazione l'ha scartata a priori, in quanto lo abbiamo già visto e domani lo andremo anche a deliberare all'interno del Consiglio Comunale, verranno restituiti i 27 milioni al Ministero. Pertanto, sindaco, ci dica, rispetto al dibattito pubblico, cosa intendete fare e quale opzione volete dare alla cittadinanza, almeno da poter approfondire direttamente con il territorio. Seconda domanda, a livello tecnico, qui fortunatamente abbiamo anche l'assessore Robotti, che ringrazio, e ovviamente abbiamo il professor Coppola. Determina dirigenziale rispetto all'affidamento al Politecnico di Milano, visto che all'interno della determina dirigenziale sono state anche menzionate tutte le varie tranche del costo dello studio affidato al Politecnico di Milano, quindi i 17.000 euro entro i 30 giorni dalla citazione dell'incarico, i 34.000 entro 30 giorni dalla consegna del report intermedio, altri 34.000 entro 30 giorni dalla consegna del report finale. A che punto siamo a livello tecnico rispetto a questa determina dirigenziale? Questa è una domanda per cui chiedo come prima risposta direttamente al professor Coppola. Poi, vede, professore, io ho ascoltato attentamente sia la conferenza stampa che avete fatto che anche la sua illustrazione la volta scorsa, e decisamente un passaggio che mi ha molto colpito è quando Lei ha indicato che l'opera, quale lo schemetro, era un sovradimensionamento rispetto alle esigenze del territorio. Ora, lei è un tecnico, quindi io da questa parte invece, più un amministratore che un politico, per me i politici sono persone elette in altri enti, altre istituzioni, però visto che facciamo anche politica, io decisamente non, io ravviso che quello che lei, quello che è il suo pensiero, che presumo sia anche il pensiero della Giunta, in quanto non è mai stato smentito, è completamente differente rispetto al lavoro che è stato fatto negli anni da parte del centrodestra in Comune Genova, dove il centrodestra ha lavorato per poter dare le opportunità di sviluppo alla città, per far crescere la città. Quindi nel momento in cui si parla di un'opera come un'opera sovradimensionata rispetto alle esigenze attuali, non si guarda al futuro. E poi lei sempre all'interno, la volta scorsa, ha citato quel futuro, che bisogna immaginare il quadro del futuro, però, professore, si smentisce direttamente rispetto alla sua prima affermazione. Io la leggo così, e non soltanto io, anche tanti altri concittadini con cui ho avuto occasione di confrontarmi. Passiamo brevemente con due domande tecniche, perché allora la questione del vento l'abbiamo già, abbiamo già avuto occasione di leggere rispetto al fatto che i rilevamenti sono stati effettuati sull'anemometro posizionato in Valpolcevera a Certosa. Allora, partiamo intanto per onestà territoriale e intellettuale: l'anemometro che si trova dalla radura della memoria non è Valpolcevera, siamo sul centro-ovest, siamo sul quartiere del Campasso. Però lo studio che avete effettuato attraverso quell'anemometro, ha fatto bene prima il collega a indicare che è una vallata completamente differente per chi la conosce. Il vento, nel momento in cui va a impattare su un oggetto in volo, lei mi insegna, lei è docente universitario, io no, però lei mi insegna che bisogna un attimo considerarlo rispetto a un possibile impatto dal punto di vista trasversale piuttosto che longitudinale. Quindi io vorrei un attimo capire come ha fatto il suo staff dello studio rispetto al tema della cabinovia a poter affrontare questo tema rispetto a queste due variabili. Altra cosa, poi mi tengo un pochettino di minuti perché magari diverse domande potranno anche arrivare dai colleghi. Tempi di percorrenza. Esiste un grafico che va a definire bene i tempi di percorrenza da stazione a stazione, compreso i tempi di fermata? E altra cosa, esiste anche un rilevamento per quanto riguarda le tempistiche da livello strada sino a ogni stazione, quindi al posizionamento in area di ogni stazione, il tempo che ci impiega un utente per arrivare all'interno di questa stazione? E ultimissima domanda, visto che è già è stato anche un argomento che ho ascoltato la persona audita che ha posto prima sulla questione dei soggetti più fragili, comunque sia la questione dei soggetti più fragili è da definire bene, perché la volta scorsa lei aveva parlato anche di una necessità eventualmente di poter avere un'altra linea, quindi volevo un attimo capire su questo se può fare un approfondimento e se questo comporterà anche dei tempi maggiori rispetto al transito finale. Grazie.
Buongiorno a tutte e a tutti. E tanto volevo ringraziare, visto che la scorsa commissione non abbiamo avuto modo di intervenire come commissari, volevo ringraziare il professor Coppola e anche tutti i comitati che hanno portato il loro contributo e anche oggi in queste commissioni, da questo tema così delicato. Inizio perché mi ha sollecitato il consigliere Gandolfo, che si ricorda di un dibattito pubblico che non è mai esistito, e questo già mi fa partire. Probabilmente è il lutto dall'abbandono di Maresca che non lo fa ragionare. Ma detto ciò, Non c'è stato il dibattito pubblico, non c'è stato, ma perché non si stava partendo da uno studio. Quello dello Sky Metro era un progetto ed era una scelta politica, sì, calata dall'alto in quel momento. Non c'è stato andare a comunicare ai cittadini, fare un percorso pubblico a casa mia, sono due cose diverse, poi non so, capisco che sul tema della partecipazione ci siano delle difficoltà, però sono due cose diverse. Una è comunicare e l'altro è partecipare. Due cose diverse, due verbi completamente diversi. No, ma la domanda, cioè quello che... io quello che trovo molto stimolante, e riprendo anche alcuni temi che sono stati posti da alcuni comitati, ma molti dei comitati hanno parlato e hanno un po' accusato il fatto che sia stato uno studio che viene calato dall'alto. Ecco, io credo che però dobbiamo darci qualche parametro di partenza. Tanto io credo che il tema del calato dall'alto sia da declinare in questa misura. Non è calato dall'alto, non partivamo da una situazione zero, cioè partivamo da un BRT già avviato, partivamo da uno Sky Metro che è stato bloccato. Io credo che per riuscire a riportare il dibattito in un alveo di discussione, una linea di partenza che fosse tecnica, e per questo io penso che sia stato anche il modello giusto da seguire, quello della partenza di uno studio e di una base tecnica da cui far partire una discussione anche politica, che ci possa far prendere poi all'esito di quello che è il dibattito e quello che anche è l'apprendimento dello studio, quindi quello che noi possiamo apprendere da quello, quale può essere la scelta politica migliore, che parta poi però da quello che è un percorso, che non ci faccia scegliere sostanzialmente astrattamente da quelle che sono delle diverse alternative progettuali, ma che ci possa far comprendere realmente, insieme anche ai comitati, insieme ai cittadini, quale sia la scelta condivisibile, al netto anche poi dell'esistenza già del BRT, che è un che esiste, anzi dovrà essere, credo, implementato per riuscire ad avere i risultati quantomeno sperati. E però rispetto al tema dello studio mi viene una domanda, e infatti vorrei fare solo una parte di intervento per poi tenermi un po' di tempo per capire successivamente poter fare alcune considerazioni. Mi riferisco, faccio questa domanda al professor Coppola, mi riferisco alla slide 6 dello studio, perché magari ne ha già parlato due settimane fa, ma non ricordo la risposta, per cui la rifaccio nel caso. E si parla delle analisi delle alternative, e sul tema Sky Metro viene riportata sostanzialmente una capacità di 3.000-15.000, e poi c'è scritto sostanzialmente a fianco una didascalia in cui si dice che questa soluzione sostanzialmente non è stata presa in analisi sostanzialmente per un tema di flussi sostanzialmente che dovrebbero essere diversi. Ecco, volevo chiedere un approfondimento rispetto a questo e capire sostanzialmente, se mi può rispondere lei o se in questo caso poi mi rivolgo anche alla sindaco e agli assessori competenti, se sanno darmi una risposta rispetto a questo, qual è l'iter che si era seguito per questo tipo di opera? Cioè la domanda è, ma se oggi con uno studio sappiamo che il numero di passeggeri non è sostanzialmente, non poteva sostenere quel tipo di opera, la domanda che mi faccio è: nessuno in nessuna filiera, dal comune al governo, ha controllato che quell'opera fosse proporzionata sostanzialmente al numero di passaggi, oppure cioè, non lo so, no, oppure non mi viene neanche da dire, nel senso che se comprendo quello che dicono è la capacità era completamente sovradimensionata sostanzialmente rispetto all'opera. Quello che mi chiedo è normale che venga finanziata un'opera che è così sovradimensionata? Era possibile comprendere prima a livello comunale di progetto, perché quelli di progetto si parlava, di qual è il numero sostenibile di passeggeri, e poi al passaggio, diciamo, del finanziamento del governo, il governo era tenuto a controllare? Vorrei capire se è esistito un problema, quale e in che sede si è maturato questo problema. Grazie.
Grazie a lei. Prego la parola al commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutte e tutti. Mi permetterà, diciamo, una riflessione partendo dall'esperienza precedente nel trasmettere il mio ringraziamento alla Giunta, perché vi assicuro che nel ciclo amministrativo precedente non è mai verificata una cosa del genere, cioè di vedere, direi, metà Giunta lavorare all'interno di una commissione, il che denota quantomeno la volontà di ascolto dei contributi che emergono da questo dibattito, sia dalle forze politiche, siano esse di maggioranza, di minoranza, questo poco importa, ma anche appunto dalle componenti sociali. Quindi questo penso che segni, diciamo, una netta differenza tra ciò che è stato prima e come intendiamo, diciamo, affrontare questo ciclo amministrativo. E quindi, proprio per come vogliamo affrontare questo ciclo amministrativo, parte da una frase che ha detto poc'anzi la sindaca, secondo me molto chiara, perché la sindaca questa mattina ha detto che non si tratta di un progetto preordinato, nessun progetto preordinato. E io direi che su questo mettiamo un punto a capo, anche nel dibattito che ho sentito, per carità, legittimo, a volte strumentale, da parte dell'opposizione, ma direi che con questa frase molto chiara, molto netta e molto veloce capiamo, diciamo, a che punto siamo. E siamo al punto proprio del percorso di partecipazione. Ecco, su questo io credo che ci sia una netta differenza, anche in questo caso, tra prima e dopo. Faccio mie le parole della collega che mi ha preceduto, non prenderei come esempio quello che non è stato fatto sullo Sky Metro. Io mi ricordo, ad esempio, vedo il presidente del municipio Terzo, che era in consiglio municipale, quindi si ricorderà di commissioni convocate alle 8 del mattino in maniera abbastanza sgrammaticata. Ecco, quindi la domanda che io faccio, la domanda principale che pongo questa mattina, è proprio partendo da questo concetto, cioè che non siamo di fronte a un progetto preordinato, qual è il percorso che l'amministrazione comunale voglia intraprendere proprio in termini di partecipazione. Questa è la seconda commissione, è legittimo, diciamo, che i gruppi propongano, diciamo, questo tema anche in successive commissioni, però io penso che questo dibattito debba essere portato al di fuori dell'aula istituzionale, per quanto il luogo sia importante e preposto per fare tutta una serie di analisi. Io penso che debba avvenire un diversi passaggi che siano fondamentali, cioè quelli sui territori, e quindi da qui io penso che un argomento di dibattito e di confronto, se poi l'opposizione avrà anche, come dire, dei suggerimenti da dare, penso che questo possa essere il luogo, ma proprio capire quale sarà questo tipo di percorso. E quindi questo era il primo quesito. Il secondo è il seguente: io sarò meno preciso della capogruppo Caputo, lo dico subito, però avverto un dibattito in città un po' stanco, e il dibattito è sempre sullo Sky Metro, perché veniamo accusati di aver restituito un po' senza senso dei soldi. Invece io penso che, per il tramite dell'illustrazione delle slide anche di qualche settimana fa, il senso c'era. Quindi facciamo finta che non vi sia una presa di posizione politica, quindi facciamo finta che i piloni piacciono a tutti, così almeno siamo trasversali in questo. Ma tecnicamente mi pare che ci siano stati dei dati che abbiano tecnicamente dimostrato come quell'opera non fosse, diciamo, percorribile. Quindi chiederei in questo caso al professor Coppola se ha la gentilezza e la pazienza di recuperare questi dati, in modo tale da uscire questa mattina, diciamo così, con un dato certo, senza leggere domani l'ennesima polemica sulla rassegna stampa che noi abbiamo restituito senza senso dei soldi, perché invece a me era parso, ma io magari ho capito male, il senso c'era e come. E quindi ribadire il concetto tecnico, numerico, del perché quel progetto non fosse percorribile, penso che sia utile e che denoti anche un elemento di trasparenza che è un elemento essenziale, insomma, di una comunità democratica. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Prego, commissaria Bianchi.
Grazie Presidente. Ma mi unisco al termine dell'intervento precedente. Sentir parlare di trasparenza dopo che è stata gestita questa situazione, sinceramente mi lascia un po' perplessa. Uno, non è che qua si parli del non proseguire un progetto, perché su quello forse è l'unica cosa che avete detto in campagna elettorale in maniera chiara, però anche altrettanto in maniera chiara avevate detto con dichiarazioni sui social, perché ormai voi lavorate così, che non veniva restituito non doveva essere restituito alcun denaro investito per la parte della progettazione. Invece ad oggi devono essere restituiti 27 milioni, quindi sulle casse dei genovesi questi pesano. Un'altra non verità ovviamente è quella del non percorso del dibattito pubblico svolto nel ciclo amministrativo precedente, perché sono i dati che parlano, come sempre venite sconfessati. 6 novembre 2023, auditorium a Molassana, un dibattito pubblico sullo schemetro, sulla viabilità in Val Bisagno. Ecco. Sfido chiunque, molto probabilmente non eravate così interessati perché forse non guardavate ai like sui social in quel momento lì, però veniva svolto. Quindi sinceramente non riesco a capire come riusciate a sostenere una narrazione così, così distorta, ma ahimè ci siamo abituati. Poi mi chiedo un'altra cosa, Sindaco, lei oggi parla dello svolgimento di questo dibattito pubblico, mi sembra che questo percorso partecipato però non sia iniziato così bene e forse lo fate oggi perché vi siete resi conto di aver gestito la cosa in maniera non consona, perché ricordo che i comitati al secondo incontro col professor Coppola non si sono presentati, quindi mi sembra che ci sia stato... Sì, ci sono presentati? Tutti? Benissimo, allora forse abbiamo delle informazioni differenti, non mi sembra che siano stati tutti presenti a quell'incontro, comunque sentite anche le voci nella scorsa commissione e questa forse non c'è stato un confronto sui punti. E poi mi chiedo se al convocando dibattito pubblico saranno ammesse oppure no le lamentele e le critiche, perché dalle risposte del sindaco in conferenza stampa mi sembrava che si fosse certi su questo progetto, che fosse l'unica strada possibile che ponesse fine al problema in Val Bisagno, perché o ve lo tenete così oppure poi non lamentatevi più. Mi sembra di ricordare queste parole, ma sicuramente anche queste non saranno vere perché riuscite a ribaltare le cose e a contraddire la realtà dei fatti. Oggi invece continuiamo a sentire parlare, illustrare possibili alternative, vediamo altre soluzioni, quindi forse quello su cui voi eravate così certi di proseguire non siete certi neanche voi. Poi a volte è un progetto, quando si vuole si fa intendere questo, seppur tecnicamente non lo sia, e in altre volte invece puntate l'accento proprio sul fatto che sia uno studio e non un progetto. Quindi a me sembra che facciate, torniate indietro, la rigirate in base a quello che è il momento o la finalità che volete perseguire. Sempre per comunicazione, è vero che abbiamo quasi mezza giunta presente, io forse la scorsa commissione mi sarò persa qualcosa, ma non mi sembra di aver sentito parlare i singoli assessori su ogni area di competenza loro, quindi benvenga la presenza e ringrazio gli assessori, però forse avere dei dettagli precisi su quelle che poi sono le aree di competenza, perché sennò poter avere solo un qualcosa da comunicare alla presente la giunta, bene, però vogliamo capire effettivamente sul nostro territorio cos'è che fate nelle singole aree di competenza. Quindi vorrei avere un po' dei dettagli in più e capire soprattutto quale poi sarà l'iter futuro al di là del dibattito pubblico, ma ai fini di una progettazione, quindi poi di quelle che saranno le risorse che verranno stanziate e impiegate, e soprattutto una reale effettiva soluzione dei problemi concreti che abbiamo sentito dalle voci dei comitati, quali essere, e se ve ne farete carico, ecco, perché svolgere solo le commissioni tanto perché si devono fare, invece forse bisognerebbe recepire quelle che sono le richieste. Forse il sindaco preferisce sentire quelle in giro per l'Italia, magari girando per l'Italia per altri motivi vede delle altre soluzioni e poi forse pensa di replicarle qui a Genova. Forse sarebbe un po' l'ora, dopo un anno, che si interessasse della nostra città e non sull'ambizione personale. Grazie.
Grazie. Prego, commissaria Ghio.
Sì, grazie Presidente, ma è sempre bello questo menaggio da parte della destra, anche di mattina. Mi sarebbe piaciuto un intervento più tecnico, ma si vede che questi sono gli argomenti. Sì, scusate, menaggio forse non era una parola sofisticata, ma rende il concetto. In premessa a questo intervento come gruppo consigliere di AVS ringraziamo la partecipazione di tutti gli assessori, l'assessore, della sindaca, del professor Coppola, dei presidenti di municipio e di tutti i comitati che oggi non vediamo ma che nell'ultima commissione hanno partecipato e portato un pezzo della loro visione di città, di quella valle. Sempre in premessa mi piacerebbe fare una nota storica, siccome sono una di quelle testimonianze storiche anche del ciclo precedente, in cui ricordo un presidente di commissione, il dottor Aimè, che mentre presenziava le commissioni sullo SkyMetro, lui faceva anche parte di un comitato pro SkyMetro. Quindi poi quando si parla di trasparenza io mi chiedo se le persone che ne parlano hanno anche un po' di memoria. Poi mi dispiace anche...
Scusi commissaria se la interrompo, però gradirei un pochino di silenzio perché nessuno interrompe.
Vabbè, sono
gli altri,
abituata, tranquilla.
Prego, però non è corretto.
E anche quando si parla di trasparenza nel 2026, la comunicazione social serve a un tipo di comunicazione e grazie che ci sia, perché ci permette di arrivare a una parte di cittadinanza che sennò non sarebbe informata di quello che facciamo. Quindi non capisco neanche questo bisogno di demonizzare un tipo di comunicazione che è uno dei tanti canali che si utilizzano, oltre ai comunicati stampa, le pagine ufficiali, eccetera, eccetera. Quindi sì, esistono anche i social nel 2026. Sulla parte di partecipazione, sempre per un intervento che ho sentito iniziale di uno dei commissari, scusate per la voce, mi è venuto in mente quando durante il ciclo amministrativo precedente i commissari di opposizione, tra cui la sottoscritta, ma anche il collega Bruzzone, Alfonso, eravamo abbastanza per ricordarlo, chiedevamo molte commissioni per affrontare il tema dello SkyMetro, commissioni che non venivano convocate e che dovevano vedere l'ostruzionismo brutto ma da parte dell'opposizione per permettere che ci fosse questo tipo di confronto in aula. Benissimo l'intervento della sindaca iniziale sul dibattito pubblico, dibattito che è necessario perché comunque sappiamo che è uno dei passaggi più complicati poi quello da affrontare direttamente con la cittadinanza e benissimo che siano coinvolti i municipi in questo, perché abbiamo due municipi che hanno moltissime competenze conoscendo molto bene la valle, non solo da parte dei presidenti ma di tutta la giunta, di tutti i consigli municipali, quindi penso che in questo potranno dare un grande supporto proprio all'organizzazione dei dibattiti. Vengo su dei punti un pochino più tecnici, se mi posso permettere, non sono assolutamente critiche, ma sono diciamo spunti che come parte politica ci sentiamo di portare e spero che appunto il professor Coppola potrà o rispondere direttamente oggi oppure prendere questi spunti come ulteriori approfondimenti. Su uno degli interventi della commissione precedente, mi sembra che fosse il comitato associazione Non Solo Parole Genova, veniva citata la necessità di uno studio sociale, sociologico. Questo pensiamo che sia importante come approfondimento sull'analisi, soprattutto per la fruizione vera di qualsiasi impianto, poi si speri possa risolvere la questione della mobilità e soprattutto in una situazione che è difficile sia per la conformazione proprio della valle, della Val Bisagno, e sia per le esigenze di quella cittadinanza che insiste su quel territorio, che sono non esigenze diciamo turistiche ma quotidiane, problemi di vita quotidiana da andare al lavoro, accompagnare i figli all'asilo e tutto ciò che riguarda la vita di un cittadino o di una cittadina. Il secondo punto è un approccio che comunque è emerso dalle spiegazioni, però ci piacerebbe allargarlo ancora di più sulla mobilità integrata, e riprendo anche i punti dei colleghi di maggioranza, e quindi non solo nella visione integrata della mobilità sulla valle ma di tutta la situazione genovese, e ripeto non è una critica ma un contributo, perché in una visione integrata e non una scala di dettaglio piccola ci permette poi di avere un quadro sempre più chiaro anche a noi politici che non siamo tecnici ma che ci basiamo su degli studi che ringraziamo che ci siano e che non siano gonfiati come altri tipi di studi. Poi un altro spunto che ci servirebbe capire è anche l'inquadramento urbanistico, confrontandomi anche con insomma, la giunta di maggioranza, avere un inquadramento che uno studio possa partire non solo dagli impianti ma anche dalle premesse tecniche quali i vincoli urbanistici e progettuali, questo anche per essere tutti più tranquilli e tranquille. E l'ultima questione, poi riservo il tempo per ulteriori approfondimenti, è quella dell'intersecazione con il PUMS, che è in una fase di aggiornamento, e quindi capire come questo processo, come questo studio possa poi chiarire anche l'analisi in previsione dell'aggiornamento. Scusate che ho aggiunto una cosa. Approfondisco e mi tengo il tempo per dopo. Grazie.
Grazie a lei, commissaria. Lascerei quindi la parola al professore Coppola per rispondere a questo giro di domande. Prego.
Grazie Presidente, grazie per i contributi. Dunque, ho puntato un po' alcune questioni che sono emerse in questo primo giro. Allora, questione vento. Abbiamo detto sia in commissione ma anche negli incontri che ci sono stati con i tecnici che c'è bisogno di uno studio specifico sul vento, e abbiamo già contattato gli ingegneri del vento, si chiamano proprio così, specialistici, che in questa prima fase, che è una fase di studio e non di progetto, in questa prima fase hanno preso i dati anemometrici disponibili sul territorio di Genova e hanno sviluppato un calcolo probabilistico più per fare un esempio, ma sicuramente questo non significa che l'analisi del fattore vento è completata ed esaurita nello studio. Ci sarà il progetto in cui si svilupperà attraverso la costruzione, c'era una slide proprio nella presentazione, era alla fine, quindi capisco che dopo un'ora e mezza può essere sfuggita, però c'era una slide in cui spiegava chiaramente quali erano i passi per la valutazione dell'impatto del vento, quindi il rilievo del vento in Val Bisagno attraverso l'installazione di anemometri, primo passo, costruzione di un modello a scala territoriale per valutare gli effetti dell'orografia e quindi della propagazione del vento sul territorio, individuazione di valori soglia, quindi 70 km all'ora che abbiamo immaginato piuttosto che 90 km all'ora come è nel caso di Parigi, e poi l'analisi probabilistica che è in esito da una stima, una previsione del numero di giorni in cui questi valori soglia, in particolare noi ci siamo riferiti ai valori delle raffiche, quindi quelle che prendono la cabinovia di lato e che creano, quindi gas si chiamano in gergo, questi valori, un'analisi probabilistica che ci dice più o meno quanti sono i giorni attesi in cui questi valori soglia vengono superati e quindi la funivia deve o ridurre l'esercizio, quindi ridurre la velocità, oppure chiudere del tutto. Quindi questa è una cosa che si farà, l'abbiamo detto, lo ribadiamo. Per il momento abbiamo sviluppato, tra l'altro, e vengo al secondo punto, gli incontri tecnici. I incontri tecnici stanno andando avanti, noi ne abbiamo avuto uno l'11 giugno, ne abbiamo avuto uno la settimana scorsa, l'11 maggio, uno la settimana scorsa il 27 maggio, hanno partecipato, c'è stata una grande partecipazione, qualcuno si è tirato indietro, non so perché. Qualcuno non ha voluto più partecipare, forse perché non aveva più, aveva esaurito gli argomenti, però devo dire la verità, gli incontri anzi sono stati interessanti e hanno arricchito, hanno offerto degli spunti per arricchire anche lo studio, oltre che per mettere in cantiere alcune analisi, alcuni temi che dovranno poi essere oggetto dei successivi approfondimenti. Per esempio le interferenze con i vincoli idrogeologici, le interferenze appunto dei piloni con la viabilità, insomma tutti i temi che stanno nello studio e che potranno essere poi dettagliatamente analizzati uno ad uno Un altro tema che è emerso proprio nell'incontro del 27 maggio, settimana scorsa, è stato un tema che veniva ora citato, quello delle velocità, del diagramma dei tempi di percorrenza. Certo, lo studio ha un diagramma delle velocità per il tram, per il BRT, per la funivia. Ed è stato, ora non voglio mostrare la slide perché sennò parlo per un'altra mezz'ora e oggi non è il caso perché la parola sta a voi, però c'è una slide in cui nello studio sarà riportato, è riportato, ci siamo confrontati con i tecnici su questo, una slide in cui vengono riportati i tempi di percorrenza che sono delle variabili aleatorie, cioè che hanno delle distribuzioni, no? E che possono quindi variare in un range che per la funivia è appunto intorno ai 19, per il tram sono i valori che abbiamo riportato appunto nelle tabelle. Quindi sicuramente ci sono queste informazioni. L'ultimo punto che veniva appunto sollecitato, anzi due punti ancora, il sovradimensionamento rispetto a dello schemetro rispetto alla domanda attuale. Allora, innanzitutto chiariamo che non è che c'è una contraddizione nello studio, no? Mi sembra di aver chiarito che noi guardiamo al futuro, le nostre proiezioni riguardano il futuro. Quindi anche nello studio il sovradimensionamento è fatto rispetto non ai numeri attuali, ma ai numeri che prevediamo nello scenario futuro. C'è un disallineamento. C'è un disallineamento. Cioè i numeri dello Sky Metro sono... dello studio a supporto dello Sky Metro forniscono dei valori che sono di una almeno una, poi dipende appunto quale dato consideriamo, se i flussi a bordo, se la ripartizione modale, se la domanda nel suo complesso, sono almeno una volta e mezzo quelli del nostro studio. Quindi c'è un disallineamento. Ora, qual è corretto? Noi abbiamo fatto uno studio basato appunto su dei modelli, tutti e due sono basati sui modelli, tutti e due ricalcano e si basano sulla teoria e sulle tecniche che tipicamente si utilizzano. Il risultato è diverso, il risultato può essere diverso perché le assumption sono diverse, perché appunto ci sono anche degli errori che a volte si possono fare, o comunque delle assumption di sovrastima di certi parametri. Quello che noi abbiamo fatto è comunque confrontare questi risultati con i risultati di un altro modello che si sta realizzando, sempre per la città di Genova, e i conti tornano, e soprattutto abbiamo applicato il modello alla situazione attuale e confrontato i risultati del modello con quelli che sono i flussi oggi che possiamo osservare, e i conti tornano. Quindi i numeri dello studio dello schemetro sono diversi, sono molto più alti di quelli che abbiamo stimato noi oggi, e quindi hanno portato poi a giustificare un'opera che, conti fatti oggi, risulta sovradimensionata. Oggi rispetto... non rispetto ai numeri attuali, rispetto ai numeri che oggi possiamo prevedere per il futuro. E, ultimo punto, a che stanno le determine? Noi abbiamo preparato la relazione è pronta, non l'abbiamo consegnata perché quella relazione a cui fa riferimento la determina? Perché vogliamo aspettare la fine degli incontri tecnici, proprio perché dagli incontri tecnici, e questo è lo spirito della partecipazione costruttiva, dagli incontri tecnici stanno venendo dei suggerimenti, degli spunti, come è giusto, come avevamo previsto nella determina, se non ricordo male, cioè è previsto proprio l'assistenza alla partecipazione e allo scambio con i territori, con le associazioni, con gli stakeholder locali, e proprio perché al termine di questi incontri lo studio, non lo voglio chiamare progetto, lo studio ne esce arricchito grazie appunto alle sollecitazioni di approfondimento che vengono fuori, ma anche rispetto ad alcuni spunti che magari in una prima fase erano stati appunto trascurati oppure non approfonditi dettagliatamente. Quindi a breve avrete lo studio che insomma è un lavoro abbastanza consistente, sono oltre 300 pagine, e nelle quali praticamente tutte queste considerazioni che stiamo e tutto quello di cui stiamo parlando in questi incontri, negli incontri con i tecnici, è descritto molto, molto analiticamente.
Grazie professor Coppola. Lascerei la parola alla sindaca. Come? No, andiamo avanti? Allora darei la parola. Prego, se la vuoi ripetere. Bevi l'acqua.
Grazie, lo facciamo mozione d'ordine. Prima mancava la risposta per quanto riguarda i soggetti fragili, visto che era una cosa che aveva già detto la volta scorsa, e sui tempi di percorrenza è abbastanza importante. Allora, i soggetti fragili, visto che per quanto riguarda poter prendere la cabina via, per quanto riguarda i soggetti fragili, i tempi di percorrenza andranno a ridursi, perché comunque sia poter trasportare il soggetto fragile implica comunque giustamente delle operazioni differenti, quindi nel vostro studio o comunque in questa prima fase del vostro studio avete anche elaborato rispetto a questi eventuali rallentamenti. Poi mi manca anche la risposta rispetto all'utente, il fruitore della cabina via, quanto ci impiega a poter arrivare alla, diciamo, alla parte aerea, chiamiamola, della stazione, e se avete fatto anche questo studio. E un'ultimissima cosa, visto che lei comunque aveva citato il grafico per quanto riguarda il tempo di percorrenza, la mia domanda era da stazione a stazione. Io non ho visto il grafico di percorrenza da stazione a stazione. Lei l'ha fatto unico, io invece avevo chiesto se avevate fatto lo studio da stazione a stazione sui tempi di percorrenza, perché da lì poi va a nascere un'altra serie di domande rispetto anche alle stazioni stesse. Grazie.
Grazie a lei. Allora lascerei di nuovo la parola al professor Coppola. Prego.
Allora, sui soggetti fragili rispondo anche a una sollecitazione che veniva fatta appunto da commissaria Ghio sullo studio di impatto sociale, no? Allora, sicuramente l'impatto che lo studio è un pro in generale, c'è una considerazione generale, un progetto di trasporto deve rispondere a un progetto di mobilità deve rispondere alle esigenze di tutti, anche soggetti fragili, soggetti vulnerabili, soggetti che hanno diverse abilità. Però voglio ricordare una cosa, e mi riferisco anche al primo intervento di questa mattina. Noi non è che stiamo immaginando che la funivia sostituisca e sia l'unico mezzo di trasporto poi disponibile nella valle. Questo l'ho chiarito anche la volta scorsa. La funivia affianca gli autobus, affianca il BRT esistente. Ne depotenzia la frequenza, ma mantenendola sempre a 6 a 10 corsi all'ora. Significa un tempo medio di attesa per un BRT che è compreso tra 3 e 6 minuti. Significa che ogni 3 minuti, se il servizio è perfettamente regolare, c'è un autobus a livello strada, a pianale ribassato, che collega, così come oggi, tutta la... Questo è il progetto BRT. La funivia lo mantiene. Quindi l'accesso alle utenze fragili, agli anziani, ai portatori di handicap o altre vulnerabilità, comunque sarà garantito. Non è che questo progetto di funivia lo esclude. I tempi di accesso, accesso alla funivia, pertanto, di questi utenti, sono garantiti, ma non è che sono esclusivi, cioè nel senso che queste utenze fragili avranno comunque a disposizione l'alternativa BRT. Ecco, non è che non potranno muoversi se non attraverso la funivia. E sono garantiti perché l'intertempo tra una cabina e l'altra è tale da permettere l'arresto delle cabine in fermata. Ora, l'analisi dei tempi di accesso, ovviamente questo non è che esaurisce lo studio di impatto sociale, ma lo studio di impatto sociale è uno studio specifico che va fatto considerando molto molto di dettaglio, e non viene fatto tipicamente rispetto a un'infrastruttura, a un'opera, ma viene fatto rispetto a un territorio. Quindi lo studio di impatto sociale, semmai lo si vorrà fare, lo si potrà fare per la Val Bisagno nel suo complesso, per Genova, per la città di Genova, ma non per la funivia. Poi si vedrà come la funivia risponde ad alcune esigenze, ne trascura altre, oppure, però lo studio di impatto sociale è sicuramente qualcosa che potrà essere fatto. Certo, devo dire che in fase di dibattito pubblico, ecco, il dibattito pubblico è proprio il luogo in cui vengono fuori le istanze, anche possono venire fuori anche le istanze delle utenze più vulnerabili. Quindi è proprio, diciamo, lo strumento per fare un'analisi anche di questo tipo. Allora, per quanto riguarda i tempi da fermata a fermata, certo che ci sono nello studio, c'è una matrice in cui ci sono i tempi. No, io mi riferivo prima al diagramma delle velocità tempo per capire quali erano i range di variabilità nella tratta Molassana a Brignole per confrontare poi i diversi sistemi, quindi tram, funivia, però certo che ci sono i tempi da fermata a fermata. Per quanto riguarda l'accesso dal piano strada, diciamo, al piano di incarrozzamento, okay, questo è stato assunto ora, se non ricordo male, pari a 30 secondi, ma insomma rientra non tanto nell'analisi dei tempi della funivia quanto nell'analisi dei tempi di accesso ai diversi sistemi. E nella scorsa riunione mi sembra che abbiamo fatto vedere in maniera abbastanza dettagliata le mappe di accessibilità, come variavano tra BRT, funivia e tram, e come da quelle mappe risultasse che chiaramente la funivia, dal punto di vista dell'accessibilità, avendo meno fermate, 8 contro le 18 del tram e contro le 21 del BRT, ha un accesso pedonale inferiore, però recupera poi sulla velocità, quindi sui tempi di percorrenza, e soprattutto sulla regolarità, quindi sull'attesa. Sembra di aver risposto.
Grazie professor Coppola. Lascerei di nuovo la parola ai commissari. Prego Gandolfo.
Sì, grazie presidente, ma dalle parole del professor Coppola, che comunque ringrazio, però io ripeto e ritorno a quello che ho detto prima, trovo veramente delle cose che non si allineano nelle parole e nella conferenza stampa che avevate fatto ad oggi. Perché 2-3 giorni di chiusura della cabina via per vento oggi non lo possiamo dire, non abbiamo uno studio, abbiamo delle probabilità, ma non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire, e questo già mi preoccupa, visto che chi conosce il territorio sa la percezione del vento che c'è in quell'area. L'altra domanda che le pongo: questi ulteriori studi che andrete a fare sul vento, la socialità, ci costeranno al Politecnico di Milano ulteriori soldi, o sono già compresi nei 106.000 euro che abbiamo già versato per fare questo studio che, ribadisco, non è completo? Questo studio non è completo. Quindi io vorrei sapere se i prossimi studi ci costeranno dell'altro, perché qui siamo sui 200 milioni più o meno per fare questa cabinovia, che non risolve il problema della viabilità, che ovviamente deve essere integrata con altro trasporto pubblico, perché questo è quello che ci stiamo dicendo, e in più abbiamo 106.000 euro che abbiamo dato al Politecnico di Milano per uno studio che oggi non è completo, ce lo state dichiarando, e vogliamo capire se ci costerà qualcos'altro i prossimi studi che andrete a fare. Penso che per i genovesi sia doveroso saperlo. Poi, altra domanda, il tram c'era stato detto, anche da parte vostra, se non ricordo male, che non era percorribile. Oggi sentiamo, questo è quello che ho capito io e chiedo conferma, che invece si potrebbe anche valutare uno studio del tram. Forse per caso, perché i comitati di nuovo hanno richiesto il tram?
Commissario,
perché qui tutte le volte, e vado alla conclusione, poi il capogruppo ovviamente avrà altre considerazioni eventuali da fare, non mi avete risposto nemmeno sulla sicurezza, perché sulla sicurezza per me non garantisce sicurezza se quello è un trasporto che, come abbiamo detto, non è di massa, non è un trasporto di massa pubblico, ma sarà un trasporto che non capisco allora perché allagaccio no.
Commissario, malissimo. Grazie. Commissario Ghio, prego.
Sì, integro con una domanda. La domanda che volevo fare prima è se, a fronte dello studio effettuato da lei, professor Coppola, Noi vorremmo comprendere se comparandolo con quello presentato per richiedere il finanziamento sullo Sky Metro ci sono delle incongruenze oppure no, in modo un pochino più chiaro, perché in parte ha già risposto prima. Mi spiego meglio, se è possibile vedere finanziamenti per un trasporto di massa come lo Sky Metro con 1.900 passeggeri l'ora. Grazie.
Grazie commissaria. Commissaria Orlando, prego, a lei la parola.
Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io ho due o tre rilievi da fare. Il primo, Vince Genova aveva presentato in un ODG, lo ricordo così, la richiesta di istituzione proprio di indire un dibattito pubblico e l'ODG era stato bocciato. Quindi questo sempre perché della serie, se lo dicono gli altri diciamo di no, perché lo dobbiamo dire noi. Diciamo purtroppo è una brutta pratica che svilisce il ruolo dell'opposizione uguale dell'aula, e quindi va bene, questo siamo comunque contenti che nonostante la bocciatura dell'ODG il dibattito pubblico venga indetto. E poi vabbè, se ci potete chiedere, questa è una domanda, se non mi sembra che il sindaco abbia dato un'indicazione di tempi, se potete per favore sindaco dirci più o meno quando pensava di indirlo, in modo che i cittadini anche siano informati eccetera. Poi avevo due domande invece un attimo più tecniche. Una a proposito del vento, se non ho capito male il professor Coppola dice che è significativo il vento che arriva da lato, quindi la domanda è: il vento che non arriva da lato non è stato considerato, non c'è in Val Bisagno, non fa minimamente oscillare la cabina? Questa è la domanda. E se così fosse, a livello di percezione, perché il vento non è solo un dato oggettivo di chilometri all'ora, ma anche di percezione, avete fatto un ragionamento sulla percezione di quando c'è vento che sia un minimo sotto quella soglia che va indicata, che se non ho capito male, nel range tra i 40 km e i 70 km all'ora, quindi se fossero 39. Ecco, a livello di percezione, secondo lei i genovesi sarebbero diciamo a loro agio nel prendere quindi la cabinovia se siamo a 39 km all'ora, oppure se il vento invece che di arrivare da lato arriva da davanti o da dietro? Questa è la prima cosa. Dopodiché c'è il tema dell'inclusione, diciamo, dell'accessibilità. Mi sembra che è stato dichiarato di fatto, e questo noi lo dobbiamo sottolineare e dobbiamo essere molto chiari con i cittadini, cioè è stato sostanzialmente dichiarato che non è un progetto inclusivo, perché le limitazioni rispetto ai temi dell'accessibilità sono tante. E allora, se sono tante in una città con anziani e in una situazione urbana, diciamo, che non so se sia più o meno rispetto ad altre zone, ma certamente i cittadini, l'abbiamo sentito poco fa, rilevano un numero molto alto di persone con esigenze particolari. Ecco, diciamo, prendiamo atto che la risposta è: prendete l'autobus, perché questo, senza fare tanti giri di parole, questo è: prendete l'autobus. Perché l'altra domanda è: quando si arresta, che non è previsto, è previsto l'arresto solo su qualche caso, eccetera. Abbiamo una casistica o un'ipotesi di casistica di quante volte al giorno, ipoteticamente rispetto al tipo di popolazione, al tipo di utenza, quante volte si dovrà arrestare? Quindi, se gli arresti, il fermarsi, insomma, gli arresti è una parola che... Quando si arresta diverse volte durante il giorno, è evidente, perché qui direi che è matematico, che aumenta il tempo di percorrenza. Quindi il tempo di percorrenza che noi andiamo a indicare, o meglio scusi, che voi andate a indicare come vantaggio, quindi nell'uso di questo mezzo, se il tempo di percorrenza si abbassa sensibilmente, come io così a naso prevedrei, visto il numero di arresti. Ecco, se il tempo, quale sarebbe l'effettivo reale tempo di percorrenza da prevedere, e quindi da dire molto chiaramente, molto sinceramente ai cittadini. Dopodiché c'è il tema, sempre legato, se vogliamo, all'inclusività, il tema accessibilità. Se le stazioni stanno tra 1000 metri l'una dall'altra, significa che la signora Anna, che abita a metà, deve farsi, magari col passeggino, 500 metri di cammino. Allora, 500 metri di cammino, io non so quanto ci si metta, ma qualcuno, adesso io non l'ho fatto a tempo a calcolarlo perché era un ragionamento, quindi dobbiamo sommare questi minuti, e non mi si venga a dire che è lo stesso tempo che ci vuole per andare alla stazione dell'auto, o meglio, può anche essere, ma i casi di lontananza dalla stazione aumentano sicuramente e sensibilmente, anche perché adesso non ricordo se vicino alle stazioni di 1 chilometro l'una dall'altra sono previsti, appunto, non so, parcheggi di interscambio, insomma, se, situazioni di questo genere non mi sembra che siano previsti. Per le macchine sicuramente no. Mi chiedo, biciclette, visto che siamo super green, motorini, direi che queste sono le domande. Grazie.
Grazie a lei. Commissario Caraffini, prego.
Grazie Presidente, buongiorno. Intanto anch'io ringrazio i comitati, anche presenti lo scorso incontro, e quelli presenti oggi, e il professor Coppola, ovviamente. Ma io, che devo dire, ho vissuto 40 anni della mia vita in Val Bisagno, direi che la conosco abbastanza bene, per cui ho viaggiato sugli autobus, ho viaggiato in Vespa, ci ho fatto le scuole dell'obbligo e forse anche quelle superiori, ho vissuto le alluvioni, da quella del 70 quando ero un bambino alle ultime. Quindi direi, penso di sapere di cosa sto parlando. Ora, io non sono tifoso di nessun sistema, però i dati che ci ha fornito questo studio ho provato a capirli, se non a studiarli. E qui continuo a sentire delle interpretazioni quantomeno fantasiose e libere, perché le dichiarazioni che vengono fatte, anche quelle che oggi il professor Coppola ha fatto, sembrano non lasciare traccia. Alcune cose le vorrei puntualizzare sulle cose che abbiamo detto oggi. Intanto stiamo parlando di uno studio, intanto stiamo parlando, come ha ricordato la sindaca, dell'inizio di un percorso di confronto. Un'assemblea pubblica è una cosa diversa, un incontro tra i tecnici, tra il professor Coppola e i tecnici dei comitati, sono una cosa diversa, fanno parte di questo percorso, ma non sono il dibattito pubblico, quella è un'altra cosa, comincerà. Questo, il tema della condivisione, della trasparenza c'è, non è un'ipotesi discutibile, c'è, e continuerà a esserci fin quanto sarà necessario. Il tema dell'accoppiamento, se c'è una similitudine fra il progetto della cabinovia e quello dello SkyMetro, e ce ne sono veramente poche, è il fatto che è un sistema che funziona in coppia con un trasporto a terra. È stato appena ricordato, lo ricordo anch'io. L'asse di forza ci sarà, c'è, esiste, lo stiamo costruendo. E quindi la discussione si pone su un piano diverso, cioè qual è il sistema alternativo all'asse di forza? Lo SkyMetro? Abbiamo detto di no, non si fa, lo possiamo continuare a rievocare, ma abbiamo detto di no in modo, come dire, incontrovertibile. Quindi la discussione è sul piano, qual è l'altro sistema alternativo al BRT? Gli amici mi insegnano che anche questo BRT è una definizione, come dire, di sintesi. È chiaro che, essendo un percorso a terra su un percorso promiscuo, non è esattamente un BRT, come esattamente non potrebbe esserci una tranvia libera, perché le intersezioni con il traffico ci sono, ma chiamiamolo BRT per semplicità. Quindi il tema dell'accessibilità è parallelo, a parte il fatto che qualunque altro sistema parallelo al cosiddetto BRT è per forza di cosa accessibile, perché è soggetto alla normativa. scendere ad una fermata della metropolitana non è per una persona con difficoltà di mobilità più facile che salire a 5 metri alla fermata della cabinovia. Ci sono le stesse difficoltà. È chiaro che queste cabinovie non arriveranno di corsa come lo ski lift, che devono essere, come dire, prese al volo, ma ci sarà evidente, cioè sono tutti aspetti tecnici che la normativa, che non è un optional, è una cosa obbligatoria, non può non prendere in considerazione. Dunque questa discussione sull'accessibilità è limitata. Come è stato ricordato, ci saranno comunque due sistemi paralleli, uno sarà il BRT a terra e l'altro sarà, lo vedremo che cosa. Anche il tema della sicurezza mi sembra un po' lunare. Se io salgo su un vagone della metropolitana e vengo aggredito, non è che la metropolitana si ferma in mezzo alla galleria e mi fa scendere. Devo arrivare all'altra stazione. E la distanza fra le stazioni della metropolitana della funivia più o meno sono analoghe, perché il sistema prevede che le distanze siano superiori ai 600 metri. Quindi non c'è assolutamente nessuna differenza da questo punto di vista. Se vengo aggredito sulla metropolitana ho le stesse conseguenze e problemi che potrei avere su una cabinovia. Se non altro, se ho capito bene, in ogni stazione della cabinovia c'è del personale che attende alla salita, alla discesa e dunque eventualmente anche alla sicurezza. Quindi tutti questi aspetti non possono non essere presi in considerazione nella discussione senza essere tifosi. Ripeto, lo Sky Metro è un capitolo che è passato, è stato detto, abbiamo rinunciato in modo definitivo. La discussione è su cosa fare dopo. Quindi direi che sarebbe molto opportuno, secondo me, se rimanessimo sul punto di questa discussione, se no diventa un confronto legato più alla polemica politica, legato più a una sorta di tifoseria che prescinde dai dati, ma questi sono i punti fondamentali. Grazie.
Grazie commissario. Commissaria Bianchi, prego.
Grazie Presidente. Sì, io vorrei ribadire, come gruppo di Fratelli d'Italia richiediamo una specifica al professore o alla giunta, chi vorrà rispondere, se le risorse destinate a questo studio contemplano l'attività svolta fino ad oggi oppure contemplano anche tutto quello che poi ci sarà di questi ulteriori studi che si rendono necessari, perché come abbiamo visto questo studio è mancante di tante parti relativo a tutte le problematiche del vento, approfondimenti e quant'altro. Quindi questo vorremmo avere una risposta chiara e netta. Altra cosa, visto che mi attendevo la risposta sulla sicurezza che però non c'è stata, faccio un'ulteriore domanda, visto che sappiamo bene che il mezzo di trasporto dovrebbe anche andare a sopperire una carenza legata allo stadio Luigi Ferraris, nel senso che quando ci sono le partite, ormai si giocano sovente, non solo la domenica, si crea un ulteriore aggravio della zona di traffico. Quindi vorrei capire, uno, se nello studio è stato contemplato anche eventuali fermi e quant'altro, perché non so se dal punto di vista della sicurezza sia già stato studiato la compatibilità e il rispetto della normativa e quindi questura e quant'altro darebbe l'ok a utilizzarlo come mezzo di trasporto, perché se no per andare allo stadio. E capire poi, perché io mi ricordo tutti i vari confronti per quando si parlava sulla progettualità dello Sky Metro, ma anche di riqualificazione del Ferraris, tutte le problematiche legate a tifoserie, da dove arrivano, dove non arrivano, parcheggi, ospiti e quant'altro. Quindi capire se mi può dare questa risposta in occasione di partite, come viene regolamentato il flusso delle persone a bordo e se viene mantenuta la stazione, la fermata, se è tutto compatibile, perché se no allora le giornate di chiusura dell'infrastruttura e l'utilizzo e l'aggravio sul BRT o comunque sulla viabilità ordinaria, chiamiamola così per intenderci, sarebbero molto più elevate rispetto a quelle che se ne è parlato fino ad oggi, e quindi capire lì in termini di sicurezza come incide. E in più la progettazione della cabinovia barra funivia
sulla riqualificazione eventuale, io sto ancora aspettando il PEF da parte dei club, quindi non so se verranno mai rispettati i termini per la riqualificazione del Ferraris, annunciati i termini annunciati dal sindaco in commissione, vorrei capire se è stato contemplato questo studio equiparato sulla riqualificazione del Ferraris, perché insistono delle problematiche oggettive sul piazzale antistante lo stadio Ferraris. Quindi tanto che si riqualifichi, tanto che non si riqualifichi, va a impattare sulle deroghe e sulle norme della sicurezza del piazzale, dello stadio e quindi della capienza. Quindi se ci può dare queste risposte precise. Grazie.
Grazie commissaria. Commissaria Bordilli, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, farò delle domande molto rapide, poi insomma sto nell'attesa della risposta anche del Sindaco, perché credo che noi abbiamo bisogno che il Sindaco ci insomma, risponda per poi magari controreplicare, cioè visto che funziona così in Commissione. Allora, uno volevo chiedere quanti parcheggi mezzi privati verranno persi dallo studio fatto finora. Voglio comprendere meglio sul tram. Beh, sono domande che ai cittadini interessano. Sul tema tram anch'io onestamente non ho compreso, cioè dopo la conferenza stampa, dopo quel progetto, dopo quello studio, cioè nessuno si doveva più lamentare, era stato capito chiaramente che questa soluzione cioè proposta era l'unica soluzione possibile, l'unica soluzione percorribile. Quindi le chiedo a questo punto se me lo conferma o se invece, come immagino forse a seguito delle forti lamentele del suo territorio, si è rivisto completamente anche quanto dichiarato in conferenza stampa. Chiedo chiarimenti anch'io che non trovo sicuramente lunari sia sul tema sicurezza che sul tema legato con l'accessibilità. Credo che siano temi doverosi che noi come commissari e anche come cittadini dobbiamo chiedere. Poi non ha risposto alla domanda del mio collega su quanto è stato liquidato finora dei 106, quanti erano, 10.000 euro, e quindi volevamo saperlo. Grazie.
Grazie. Carafini, vuole integrare? Prego.
Sì, mi scusi, era un completamento, no, mi riferisco, se ho usato l'aggettivo lunare è perché come dire, i problemi che sollevavo sono problemi comuni a qualunque altro sistema di trasporto, parliamo di cose concrete, se la paura, il tema è la sicurezza. Ovviamente questo è un tema che coinvolge qualunque tipo di sistema di trasporto. È chiaro che se succede una rissa su un autobus, l'autista ferma l'autobus e se può fa uscire i passeggeri, ma forse è l'unico caso. Non può succedere sulla metropolitana, non può succedere sulla funivia, sulla funicolare, sulla cremagliera. E quindi mi sembra, era per questo che dicevo, parliamo di cose concrete. Anche sul tema della sospensione del servizio, ripeto, ma non per essere tifosi di un sistema rispetto a un altro, ma per mettere tutte le carte in tavola. Anche la metropolitana si è fermata e si ferma per guasti, anche recentemente è successo. Tutta la linea, una parte della linea. Sono problemi che come dire, accadono a tutti i sistemi di trasporto particolarmente complessi. È chiaro che sul trasporto pubblico a terra, sugli autobus, questo è molto più difficile che accada. Si sguasta un autobus, ne arriva un altro. Ma la metropolitana di Genova si è già fermata per ragioni di questo tipo e lo fa periodicamente e non soltanto per le manutenzioni periodiche, perché anche questo era un tema che era stato sollevato sulla funivia. È chiaro che ci saranno delle manutenzioni periodiche, come sulla metropolitana. Quindi io sottolineo questi aspetti soltanto per poter provare a scartare questioni che non sono realmente rilevanti, perché coinvolgono qualunque sistema di trasporto, dunque non sono legati ad una scelta particolare. Qualunque sistema di trasporto che sceglieremo, parallelo, in simbiosi con il BRT, con il trasporto degli autobus veloci, diciamo così, potrà avere problemi di questo tipo. Dunque il tema è un altro, si dovrebbero guardare invece assolutamente i numeri e quindi i dati e capire qual è tra i sistemi possibili il più efficace, il più efficiente, il più economico, il più aderente alle necessità del territorio. Il tram, di cui io continuo a essere un assertore nel mio piccolo, ma è evidente che in questo momento, dopo aver fatto la scelta dell'asse di forza sulla Val Bisagno, diventa un tema lì in Val Bisagno, per adesso, per ora, inutile da affrontare, perché se si dovesse fare una linea tranviaria passerebbe, come ci è stato spiegato chiaramente, esattamente sul percorso del BRT. Dunque, delle due una, buttiamo via gli autobus che abbiamo già comprato e passiamo ad un altro sistema, ma mi sembra un po' difficile da sostenere, oppure per adesso parliamo di BRT e di un altro sistema alternativo, dove però, ripeto, tutti questi problemi che stiamo ancora sollevando, la sicurezza, la sospensione del servizio a causa del vento, eccetera, 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 mi sembrano problemi che non sono solo di questo sistema e che tutti gli altri sistemi di cui potremo parlare potrebbero esserne, come dire, portatori. Io su questo mi volevo concentrare. Grazie.
Grazie a lei. Prego, commissaria Orlando, per integrare, immagino.
Sì, grazie Presidente. Volevo integrare con ancora un paio di domande che mi ero segnata. Allora, non è chiaro, forse a me, ma insomma la domanda è, passa sopra le case, sì, dove e quante volte, e passa sopra le strade? Quindi questo passaggio della cabinovia sopra le strade o sopra le case, come viene diciamo protetta, come viene gestita la protezione di qualche cosa che passa sopra? Perché in altri tipi di trasporti ovviamente vengono fatte gallerie o cose del genere. L'altra questione è il discorso case, perché è chiaro che noi facciamo tutto questo per dare un vantaggio ai cittadini, un vantaggio che sia complessivo, cioè non è che possiamo dare un vantaggio in termini di trasporti e poi dare uno svantaggio su un altro fronte, no? Perché la coperta la tiri da una... Quindi la domanda è gli immobili. È stato fatto un calcolo sul valore, l'eventuale possibile deprezzamento del valore degli immobili? Perché Genova, come tante altre città, ha un numero di proprietari di immobili anche che vivono, ma comunque sia, indipendentemente da chi siano i proprietari, se ci vivono o non ci vivono, è stato fatto un calcolo da questo punto di vista. Il tema del rumore, io non so se è un dato che forse, chiedo scusa, mi sono persa, però mi sembra anche questo un aspetto abbastanza importante. Poi seguo l'invito del collega Caraffini a non essere tifosi e spero che queste mie domande non suonino come tale, proprio perché dobbiamo mettere sul tavolo tutto quanto. Sono delle domande credo molto lecite, anche nel caso in cui si andrà a verificare che è analogo il rischio o la situazione in altri, come in metropolitana o in autobus, proprio per non fare i tifosi. Comunque sono elementi di cui dobbiamo avere una perfetta cognizione, quindi direi che se continuiamo a lavorare in questo modo il professor Coppola avrà più elementi forse di quelli che possono essere venuti in mente fino adesso. Sul discorso, noi abbiamo fatto un po' di calcoli, certamente non io che mi occupo di altre cose, ma abbiamo fatto un po' di calcoli e diciamo il costo complessivo stimato se non ho capito male, annunciato, era anche per un paragone con quello che effettivamente era avvenuto a Parigi, ma noi stiamo parlando di un chilometraggio superiore, quindi non lo so se noi nei nostri calcoli superiamo i 200 milioni di costo. I tempi di percorrenza annunciati, facendo, io rinvito a dare tempo di percorrenza più credibile rispetto all'utilizzo, agli arresti, eccetera, eccetera. E poi no, c'era una curiosità, ma forse mi si potrà rispondere esattamente come gli autobus, però volevo capire se è stato considerato il fatto che le stazioni più vicine alla stazione d'arrivo è molto probabile che abbiano le cabine più piene. Scusate i 14 secondi. Grazie.
Prego. Prego, commissario Casini.
Grazie Presidente, buongiorno, un ringraziamento a tutti i presenti, in particolare ai comitati presenti oggi e la volta scorsa per i contributi che in quest'aula sono sempre ben accetti da quando ci siamo noi, devo dire la verità. E, secondo me questa commissione oggi è un esempio di come certe cose nel passato non siano andate esattamente come oggi ci spiega qualcuno, come non si dovrebbe gestire un rapporto tra istituzioni e territorio. Prendo esempio un intervento di Fratelli d'Italia in cui si citava un'assemblea pubblica a Molassana. In effetti sì, è stata fatta a novembre 2023. Non c'è stato un dibattito pubblico, c'è stata una presentazione di un tracciato. Due giorni dopo è stata fatta la stessa identica cosa in Bassa Valbisagno, anche lì presentazione del tracciato. Di tutte le polemiche, questioni, domande legittime, non se ne è fatto assolutamente nulla. Io ricordo che quel tracciato presentava, che veniva dopo progetti, milioni, eccetera, eccetera, proponeva un doppio ponte a S a Sant'Agata, che diciamo due giorni dopo la presentazione è stato cambiato da Bucci in persona, dal sindaco Bucci, perché diceva no, effettivamente devo chiedere di togliere questa cosa qua perché effettivamente è difficile farlo passare, passerebbe troppo vicino alle case Sant'Agata, eccetera. Noi veniamo da anni di queste situazioni in cui si spendevano milioni per progetti basati su quali studi non si sa. Oggi fanno le pulci sul 1.000, 2.000, 3.000 euro spesi per uno studio. Finalmente abbiamo uno studio che parte da numeri, da situazioni. 106 rispetto a 19 milioni per il momento. Quindi di progetti che non si sa bene che fine abbiano fatto. Io ricordo anche in quelle assemblee pubbliche era stato garantito che non sarebbe stato demolito niente per far passare lo Sky Metro. In campagne elettorali ci siamo ritrovati un progetto in cui invece demoliva, non si sa come, una scuola, una delle scuole più importanti della città, senza sapere assolutamente nulla di come gli studenti, gli insegnanti, le classi sarebbero state spostate altrove. Poi io parto anche da alcuni interventi della volta scorsa di alcuni esperti del centrodestra che legittimamente hanno espresso le loro opinioni. Io ho sentito dire da più esperti la volta scorsa che i piloni sono impattanti. Buongiorno, noi lo diciamo, è stato detto da chiunque per anni il discorso dei piloni. Sullo Sky Metro però non si poteva dire, anzi io ricordo che in uno dei pochissimi incontri era stato chiesto ai consiglieri di opposizione di scegliere il colore dei piloni, l'armocromia dei piloni, antracite, cobalto, insomma, come poteva essere meno impattante. Questo era il livello di informazione che passava e di partecipazione che passava. Un'altra questione è che, diciamo, lo studio di oggi, perché io ribadisco che è uno studio, non è un progetto, è uno studio. Come mai si esclude Prato? Ma perché voi dove la mettevate Prato? Prato non è mai entrata in nessun progetto, Prato, La Doria, Struppa. Forse, è sempre stato un forse, perché no allunghiamolo? Ecco, io ricordo che il progetto portato avanti in campagna elettorale escludeva anche Molassana, non solo Prato, Struppa. Forse sarebbe arrivato a Staglieno, forse, con gli stessi soldi. Inizialmente i lavori sarebbero dovuti partire nel 2024, noi siamo arrivati a fine maggio 2025 e non si capisce in quell'anno come mai non sia partito nulla. Doveva essere tutto pronto nel 2027, invece l'anno scorso ci è stato detto 2030, forse 2033 Molassana, ma con i finanziamenti da trovare in qualche modo. Quindi tutto questo per ribadire che noi veniamo da questa situazione di questi anni, quindi che oggi si presenti un percorso partecipato da organizzare chiaramente, perché è chiaro che non può ricadere tutto sui municipi, i municipi sono diciamo il primo appoggio, il primo confronto del cittadino, è chiaro che i municipi stessi vanno aiutati in questo. E un errore che è stato fatto negli anni scorsi, secondo me è un errore gravissimo, è che in qualche modo è stato messo un municipio contro l'altro, perché i due municipi, Bassa e Media, sono diversi, hanno esigenze diverse, e in qualche modo è passato un po' il messaggio negli anni scorsi che uno dovesse andare contro l'altro, nel senso, io vengo dalla Media Valbisagno, però è passato molto spesso il messaggio che la Bassa Valbisagno si deve in qualche modo sacrificare nei confronti della Media, perché effettivamente la Media ha un grosso problema, ci mancherebbe altro. Quindi tutte queste situazioni vanno portate avanti ed è giustissimo e sacrosanto per me partire da uno studio che può piacere, non piacere, uno studio va analizzato per quello che è, porta dei numeri, porta dei dati che a quanto ci risulta negli anni scorsi sono stati particolarmente gonfiati, e questo diciamo oggi qualcuno fa finta di niente, non ne parla, io non so se il sindaco, il vice sindaco, gli ex presidenti di municipio, non so chi, però effettivamente qualcuno ha diciamo un po' giocato con i numeri. Noi oggi questi numeri li portiamo, è il punto di partenza, non è un atto di fede, perché non è che noi oggi diciamo votiamo qualcosa o portiamo avanti un progetto, da oggi si parte. Benissimo che partecipino i comitati, è giustissimo, anzi sacrosanto, dovrebbero partecipare a nostro modo di vedere i comitati e tutta la cittadinanza, perché la valle non ha bisogno di nuove contrapposizioni, era meglio questo piuttosto che quest'altro. Quindi noi auspichiamo questo percorso di trasparenza e di collaborazione, perché lo scopo di tutti dovrebbe essere capire quale soluzione sia realmente utile, sostenibile e condivisa nella valle. Grazie.
Grazie commissario. Commissario Mascia, prego.
Grazie Presidente. Io cerco di fare un intervento depurato da ogni aspetto di polemica, perché ho sentito comunque più interventi sullo Sky Metro che sulla cabinovia, e francamente, con tutto il rispetto, se fosse così sarebbe veramente piuttosto frustrante, soprattutto per chi li ha fatti, perché non ci ha detto se è favorevole o meno a questo progetto della cabinovia. Detto questo, quindi, volevo chiedere proprio a livello tecnico chiarimenti innanzitutto sulla capacità di trasporto di questo sistema, perché a quanto mi risulta a fronte di una domanda di almeno 3.500 passeggeri andata e ritorno per ora per direzione, che sarebbe la domanda diciamo della Valbisagno per andare in centro e ritornare dal centro, questo sistema avrebbe una capacità che soddisferebbe solo un terzo di questi 3.500 passeggeri in domanda. La velocità sarebbe, questo ripeto è una domanda, quindi parlo al condizionale attendendo una risposta, non cerco di essere serio anche nel modo in cui formulo le risposte, sarebbe di 15 km all'ora, al netto del discorso anche dei venti e il discorso comunque degli aspetti tecnici di attivazione e anche dei meccanismi. E il tempo ci vorrebbe circa mezz'ora per fare il percorso completo da Brignole a Molassana. Quindi questi sono tre aspetti, la capacità, la velocità e il tempo. Ripeto per comodità, capacità un terzo della domanda di 3.500 passeggeri, velocità di 15 km orari e tempo circa mezz'ora per il percorso Brignole-Molassana. A questo, sul fattore velocità, come ho poc'anzi accennato, il vento normale della Valbisagno dovrebbe essere stimato in 35-40 km orari, il che evidentemente ovviamente ha una incidenza sulla velocità e rischia di far sforare quella circa mezz'ora di cui dicevo prima per la tratta Brignole-Molassana. E poi c'è un ultimo aspetto che non è indifferente, che riguarda la capienza, perché mi risulta che ogni cabina porterebbe 10 passeggeri a fronte dei 150 di un bus da 18 metri, con tempi quindi di attesa che sarebbero prevedibilmente lunghi per trovare un posto libero, perché chiaramente vedo che il professore scuote la testa, però le chiedo poi magari di rispondermi senza scuoterla, perché sto facendo delle domande molto tecniche, non sto facendo polemica politica. Vedo che quando si tratta di fare polemica politica anche lei poi incede un po', però le chiedo la cortesia di mantenersi nell'ambito del suo rapporto professionale, che è con il Comune di Genova e quindi con tutti noi. Grazie professore. Quindi dal punto di vista della capienza porterebbe appunto 10 persone a fronte dei 150 di un bus a 18 metri, i tempi di attesa, quindi vorrei chiedere quanto sarebbero stimati i tempi di attesa in relazione sempre alla domanda di cui parlavo all'inizio. Grazie professore.
Grazie commissario Mascia, direi di lasciare subito la parola al professore Coppola. Perfetto. Allora prima, scusate, la parola al vice sindaco Terrile.
Sì, buongiorno, grazie presidente, ma intervengo solo per rispondere alla domanda della consigliera Bianchi, forse anche di qualche altro consigliere, sul tema delle risorse restituite per lo SkyMetro, un tema che abbiamo già affrontato in quest'aula ma evidentemente non è stato compreso appieno. Dunque, il 6 agosto è stato raggiunto un accordo tra il Comune di Genova e il Ministro delle Infrastrutture Salvini, e questo accordo prevede il fatto che la totalità delle risorse spese dal Comune di Genova per la progettazione e tutte le attività collaterali alla progettazione non debbano essere restituite. Quindi non c'è neanche un euro speso dal Comune di Genova per il progetto SkyMetro che sarà oggetto di restituzione di risorse. Stiamo parlando di una cifra importante, 19 milioni spesi per progettazione e attività collaterale alla progettazione. 19 milioni spesi per varie progettazioni che non sono mai arrivate ad un progetto cantierabile. Peraltro ricordo che la richiesta di proroga dei termini incompatibile con le norme previste per questo tipo di infrastruttura, o comunque compatibile con le regole del bando ministeriale, era stata inviata il 16 maggio 2025, quindi dalla precedente amministrazione, a firma dell'architetto De Fornari e dell'ingegnere Scarlatti. E quindi che questo progetto non fosse cantierabile, il progetto dello SkyMetro, era evidente a tutti, persino alla precedente amministrazione. E ciò nonostante siamo riusciti a ottenere questo accordo, che fa sì che le risorse spese per la progettazione, per le indagini geologiche, per insomma tutto quello che è stato speso, non gravi sulle finanze del Comune di Genova. Diverso invece è il tema dei 27 milioni che non sono spese di progettazione, cioè quando il Comune di Genova ha ottenuto ha vinto il bando ministeriale, ha ottenuto un anticipo di cassa che doveva servire in parte per la progettazione, e poi sarebbe stato l'anticipo che doveva servire poi per affrontare il bando per la realizzazione del progetto. Allora, dall'anticipo di cassa è stato detratto il quanto appunto è stato speso, e quindi tutto quello che il Comune di Genova ha ottenuto come anticipo di cassa e non ha speso è stato correttamente restituito. Quindi anche da questo punto di vista non c'è nessun elemento, nessun esborso, nessun elemento di preoccupazione. Erano un anticipo di cassa finalizzato alla realizzazione di quell'opera, quindi non c'è nessun neanche ammanco, danno erariale. Il vero problema è che il Comune di Genova ha speso 19 milioni, sempre con fondi ministeriali, intendiamoci per carità, ma per non arrivare mai ad un progetto cantierabile, anche perché, come ricordo, il progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva una serie importante di prescrizioni che avrebbero dovuto essere oggetto di modifiche progettuali. La più rilevante era quella del ponte sul Bisagno, che doveva essere riprogettato completamente. La seconda, che diciamo importante soprattutto dal punto di vista economico, era l'abbattimento della scuola Firpo, con necessità di costruire una nuova scuola in un'area che si immaginava dovesse ancora essere acquistata dalle ferrovie dello, da RFI, dalle ferrovie dello Stato. E per tutte queste ragioni non c'era nessuna possibilità che il progetto Sky Metro potesse essere né iniziato né concluso in tempo. Ecco, l'unica certezza che avremmo avuto è quella di avere cantieri per anni nella Val Bisagno che avrebbero, e qua rispondo alla consigliera Bordilli, eliminato decine e decine di parcheggi, bloccato per mesi se non per anni la viabilità, senza alcuna certezza di poter completare l'opera, perché l'opera non era finanziata per intero, nel senso che ora sentivo parlare di struppa, ma non solo non era neppure previsto che arrivasse a struppa, ma non era finanziata neanche il tratto fino a Molasana dello Sky Metro, e in più c'era la ragionevole probabilità che neppure il cantiere potesse arrivare davanti alla scuola Firpo, perché il cantiere avrebbe potuto iniziare ma non avrebbe potuto andare avanti, perché nel frattempo si doveva demolire la scuola Firpo, costruire una nuova, allestire la nuova scuola, e fino a che non fossero completate tutte queste operazioni ovviamente il cantiere non avrebbe potuto proseguire. Quindi il traffico della bassa Val Bisagno soprattutto sarebbe stato completamente paralizzato in attesa, diciamo, che si compissero tutte queste azioni che erano assolutamente incerte. Per tutte queste ragioni, ripeto, questi 27 milioni di euro che il Comune di Genova restituisce al Ministero sono l'anticipo non speso, e non c'è neppure un euro che il Comune di Genova ha dovuto spendere per i quattro progetti dello Sky Metro che gravano sulle casse del Comune. Questo per chiarezza, perché ho avuto l'impressione che ci fosse un po' di confusione.
Grazie Vice Sindaco Terrile. Lascerei la parola alla Sindaca Salis, prego.
Alcune precisioni sulla questione del dibattito pubblico, che è un istituto giuridico normato dalla legge che prevede la comparazione di tutte le opzioni, compresa l'opzione zero, quindi il dibattito pubblico riapre completamente la discussione su tutte le modalità, comparandole una con l'altra, ovviamente anche lo Sky Metro, perché nel dibattito pubblico entreranno tutte le modalità di trasporto e si darà possibilità a tutti, chiaramente essendo pubblico, di poter intervenire, e su questo credo che, essendo normato dalla legge, non ci siano dubbi. Deve avere una durata deve iniziare a concludersi entro 120 giorni e può avere una proroga di 2 mesi, ed è per questo motivo che iniziamo a settembre, perché così almeno non si perde il mese d'agosto nel conteggio dei 120 giorni. Ho sentito fare tanti paragoni col passato, ecco, un po' di chiarezza, perché sicuramente molti presenti in sala, con giornalisti compresi, si ricorderanno com'è andata in passato, però in passato era stato allestito questo dialoghi in città, che non era un dibattito pubblico, attenzione, era un momento di confronto, è stato portato avanti a giugno del 2023 con un progetto già finanziato, quindi semplicemente era una presentazione, per cui adesso sinceramente sentire parlare di comparazioni tra il dibattito pubblico che stiamo per iniziare a settembre e quello che c'è stato, che era una comunicazione di un progetto già finanziato, fa un po' sorridere, come fa sorridere anche la richiesta di spiegare in quante tranche il Politecnico abbia ricevuto il suo pagamento, anche perché ricordiamo che questa sorta di dialogo in città, quindi non un dibattito pubblico ma semplicemente una presentazione, è qualcosa che era costato intorno ai 38.000 euro, quindi organizzare delle presentazioni divise in due momenti, se non abbiamo capito male, era costato comunque 38.000 euro. Questo per dire cosa? Perché intanto mi sottraggo a questa dinamica, perché ovviamente organizzare qualsiasi cosa in modo serio e strutturato ha un costo, compreso il dibattito pubblico e compreso anche un progetto. È chiaro che il dibattito pubblico parte da uno studio, se no è un dibattito pubblico che si basa su, opinioni personali di tutti i partecipanti, quindi lo studio che ha fatto il Politecnico intanto è servito anche a mettere un po' di ordine sui numeri. Ecco, perché passare da 3.000 a 3.500 a 1.900 credo che proprio stimi due masse critiche molto diverse, che hanno anche, come posso dire, accesso a progetti di tipo diverso, immagino, ma lo approfondiremo in seguito. E penso che partire da uno studio sia fondamentale anche per avere degli elementi nel dibattito pubblico, per cui il dibattito pubblico ci sarà, normato dalla legge, quindi ci sarà esattamente come potete leggere nella normativa, per cui non ci sottrarremo a nessun tipo di valutazione. È prevista la comparazione di tutte le opzioni, dallo SkyMetro al tram alla funivia all'opzione zero, come in tutti i dibattiti pubblici. Credo che questo sia un modo per affrontare con serietà la discussione, e chiederei di non paragonarlo più a quello che c'è stato in passato, che era semplicemente una presentazione organizzata di un progetto già finanziato.
Grazie Sindaca, lascerei la parola al professore Coppola, prego.
Grazie, dunque io cercherò di essere ordinato, però da alcuni interventi ho la sensazione, e questa non è una considerazione politica, no, è una considerazione tecnica, che precedente incontro molti dei consiglieri non siano stati presenti. Molte delle osservazioni che sono state fatte, ora le riprendo e rifornisco le spiegazioni, cercando di essere ordinato, ma sono punti che sono stati enucleati e sviscerati in dettaglio nella scorsa commissione, oltre che negli incontri tecnici. Allora, innanzitutto la differenza tra studio e progetto. Non mi si può dire che lo studio è monco, perché non è che... è stato chiarito che l'approfondimento sul vento è un tema da progettazione tecnica esecutiva, ma soprattutto richiede una indagine che non è propria del livello a cui siamo, ma è uno studio che viene fatto nel momento in cui viene definita qual è l'alternativa, e soprattutto si passa a una progettazione esecutiva. Quindi non è che lo studio è monco. Ma non è solo il vento che deve essere approfondito, anche la questione dei costi. Ci sono molti aspetti che vanno approfonditi nella fase progettuale. Tant'è che una cosa è lo studio, che è oggetto del nostro incarico. Altra cosa sarà la progettazione, che avrà altri costi. È stato ricordato il costo della progettazione dello SkyMetro. Il costo della progettazione della funivia non può immaginare che costi 100.000 euro. Ma insomma, questo è per chiarire differenza tra studio e progetto. Allora, per quanto riguarda invece i dati, appunto la sindaca ha ricordato appunto la differenza in termini numerici che ci sta tra i numeri che abbiamo stimato noi e quelli dello SkyMetro. Rispetto a quei numeri, passo all'ultimo intervento, 3.500 sono una stima che non ribatte quella del nostro studio. Quindi anche in termini di capacità, un'analisi della capacità non può essere fatta rispetto ai 3.500, perché se noi avessimo stimato 3.500 certamente non avremmo proposto una funivia. Tutto al contrario, abbiamo stimato 1.900 e quindi abbiamo escluso la funivia. Questo è stato detto in più occasioni, penso che sia chiaro, soprattutto penso che sia chiaro che noi ci siamo riferiti a dei numeri che sono altra cosa rispetto a quelli che hanno supportato la scelta dello SkyMetro. Quindi le osservazioni che mi fate utilizzando quei numeri, insomma, le devo rigettare. Anche in termini di velocità commerciale, abbiamo chiarito che la velocità commerciale della funivia è di 21 km all'ora, non di 15. In termini di tempi di percorrenza abbiamo considerato tutta la possibile casistica di arresti in fermata, rallentamenti, abbiamo fatto delle simulazioni, dei diagrammi di percorrenza dai quali emerge che la velocità, da quali emergono delle distribuzioni delle velocità di tempi, che sono distribuzioni di variabili aleatorie, come è normale che sia, ma vale anche per il tram e vale anche per il BRT. Cioè, se voi oggi prendete l'autobus da Molassana a Brignole e lo riprendete tra due giorni e cronometrate, non ottenete lo stesso tempo, perché ci sono degli effetti aleatori, anche completamente casuali, come l'attraversamento di un pedone, un rosso semaforico in più, che determinano una variabilità di questi tempi. Quindi sulle velocità abbiamo fatto delle simulazioni che sono state oggetto di un approfondimento tecnico molto di dettaglio, e che hanno confermato appunto i numeri che avevamo esposto anche qui in commissione. Poi su tutte le questioni che sono state risollevate, cioè il fatto che la funivia nelle ultime fermate può risultare sovraffollata e quindi nella tratta da Marassi, Sardegna, Brignole, la gente potrebbe in alcune situazioni di carico dover aspettare più tempo. La volta scorsa abbiamo analizzato questa casistica, abbiamo riportato le analisi di microsimulazioni e soprattutto abbiamo mostrato i risultati che dimostrano che anziché aspettare 15 secondi come in una situazione di regolarità e di posto libero per due fermate che sono quella di Marassi e Sardegna, questo tempo di attesa arriverebbe a 47 e 65 secondi. In condizioni di massimo carico, quindi condizioni che si potrebbero verificare in situazioni molto molto poco frequenti. I parcheggi. La funivia, per diciamo, definizione, è un sistema appunto a fune aereo, per cui l'impatto con la sosta a terra è minimo. In minimo, anche perché soltanto una fermata, come ricorderete, quella di Sardegna, si trova a livello del piano strada. E questa è una scelta che è stata fatta proprio per, in quel caso, minimizzare l'impatto con gli edifici esistenti e trasformare una fermata da, diciamo, vincolo a opportunità. Tant'è che rispetto all'osservazione che veniva fatta su il prezzo degli immobili, noi riteniamo, e l'abbiamo discusso anche con esperti dei comitati nell'ultimo incontro, che le fermate della funivia non deprezzeranno il valore degli immobili, ma tutt'altro lo aumenteranno, così come si dimostra e come in numerosi casi di transit oriented development, casi cioè in cui i sistemi di trasporto e le fermate dei sistemi di trasporto rapido di massa hanno costituito un'occasione di rigenerazione urbana nell'intorno delle stazioni. Ancora sul rumore, questa è una novità, ecco, che anche per i giornalisti può suonare interessante. Alcuni componenti del mio gruppo di lavoro nei giorni scorsi sono stati a Parigi per caso e sono andati ovviamente a fare una visita alla funivia di Créteil, che è quella che, diciamo, è stata aperta a Parigi a dicembre, e hanno rilevato in corrispondenza delle rulliere di una stazione, abbiamo la foto, in corrispondenza delle rulliere di una stazione, cioè il punto in cui il sistema è, il rumore che il sistema genera è massimo, hanno rilevato al passaggio della cabinovia un rumore di 55 decibel. Ora 55 decibel sono il rumore di sottofondo che c'è in una strada, per dire e per confermare il fatto che il rumore non è un tema, così come non è un tema il sorvolo e l'interferenza con gli edifici, perché nello sviluppo del tracciato, e questo lo abbiamo mostrato la volta scorsa, l'abbiamo ribadito sostegno per sostegno nell'incontro che abbiamo fatto con i tecnici il 27 maggio, le cabine volano sopra, non sorvolano gli edifici e soprattutto si trovano a una distanza di almeno 12 metri. Quindi non soltanto sono sopra, ma sono anche, non passano neanche davanti alle finestre, mai. Quindi non c'è un tema di interferenza con gli edifici. Ora, per quanto riguarda la sicurezza, qualcuno lo ha già ribadito, è chiaro che se ci sono degli eventi eccezionali come una partita di calcio, anche in altri casi studi si chiude la fermata. Se c'è un pericolo di eccessivo sovraffollamento, la fermata si chiude e il servizio continua, non facendo in questo caso fermata a Marassi. D'altra parte la fermata di Marassi è posta appunto in sovraelevazione rispetto al piano di calpestio, quindi non interferisce con i flussi degli eventuali tifosi che escono o entrano nello stadio. Quindi sulla sicurezza e sulla compatibilità dei vincoli mi sembra di aver detto tutto, di aver risposto a tutto, sul dibattito pubblico è stato ribadito appunto dalla sindaca, però lo vorrei dire, un dibattito pubblico è una forma di partecipazione che è normata e che ha un inizio e fine preciso. L'inizio è la pubblicazione di una relazione, cioè non si può fare un dibattito pubblico se non c'è uno studio. Il nostro studio servirà proprio per ridare questa relazione che, come dice proprio la norma, dovrà essere scritta non in termini tecnici, ma dovrà essere scritta in linguaggio chiaro e comprensibile. Sono le parole della norma, proprio perché nella relazione che dà avvio al dibattito pubblico tutti devono poter capire di cosa si parla. Quindi non ci saranno diagrammi, non ci saranno numeri, non ci saranno formule, cioè numeri ci saranno, non ci saranno formule, non ci saranno modelli di simulazione, ma per avviare un dibattito pubblico c'è bisogno di uno studio. E come abbiamo detto dal primo momento, questo studio non è uno studio sulla funivia, questo è uno studio sulle possibili soluzioni di mobilità in Val Bisagno. Tra le possibili soluzioni c'è anche il tram, c'è anche lo schemetro, quindi nel dibattito pubblico si parlerà anche di questo, se si vorrà, perché poi lo decideranno i partecipanti, è appunto un approccio dal basso quello che verrà seguito, e si continuerà a discutere fino ad arrivare poi a una relazione conclusiva che sarà redatta dal responsabile del dibattito pubblico, non sarò io, ma ci sarà, penso, un responsabile del dibattito pubblico che a conclusione dei lavori fornirà un documento con tutte le posizioni che saranno emerse, che costituirà un ulteriore elemento di supporto per la decisione che resta una decisione politica. Quindi al termine del dibattito pubblico ci sarà lo studio nostro, ci sarà l'esito, la relazione finale del dibattito pubblico che integrerà con anche ulteriori valutazioni. Voglio soltanto precisare un fatto, perché concludo, poi mi direte se non ho risposto a qualcosa, e ovviamente riprenderò la parola. È chiaro che la funivia dovrà poi passare al vaglio di una commissione ministeriale che è la commissione che valuta poi le proposte di finanziamento, no? Così come è accaduto per lo schemetro. Ora, tipicamente questa commissione non rifà lo studio, ma verifica soltanto la coerenza interna dei numeri. Bene, oggi, se allora, quando è stato presentato lo schemetro, se i numeri fossero stati quelli che noi oggi riportiamo nel nostro studio, quella commissione non avrebbe potuto avallare il finanziamento dello schemetro, perché il rapporto benefici-costi non sarebbe certamente stato maggiore di uno.
Grazie professor Coppola. Commissaria Bordilli, mozione d'ordine, prego. Su cosa?
Cioè, poi sono prenotata per l'intervento. Per la liquidazione, avevo chiesto la liquidazione, grazie.
Sì. Allora lascio di nuovo la parola al professor Coppola.
Sì. Mi scusi, ma siccome non mi occupo, non me ne occupo direttamente, e soprattutto non sono legato appunto agli aspetti finanziari, legato a una commessa, ma più ai contenuti. Allora sì, è corretto, erano previste tre tranche di pagamento, 17.000, 34 e 34, come ha riportato. I 17 sono stati versati entro i 30 giorni come acconto e sono stati utilizzati soprattutto per impostare il modello e acquisire le licenze. Gli altri 34 ho verificato proprio ora, quindi i 34 previsti a conclusione del rapporto intermedio sono stati versati il mese scorso, e ora appunto consegneremo lo studio nei prossimi giorni, direi, e presenteremo la fattura a saldo. Quindi diciamo che lo studio che noi presenteremo completa e diciamo è a saldo quindi non includerà le attività di appunto direzione del dibattito pubblico, né tantomeno la progettazione o sicuramente la progettazione esecutiva. Però, come dicevo prima, stiamo aspettando di consegnare il rapporto finale proprio perché vogliamo includere in questo rapporto, in questa relazione, nello studio appunto, tutti gli approfondimenti che sono stati richiesti non solo nei mesi scorsi ma anche negli incontri tecnici. E vi ricordo che c'è ancora un incontro tecnico da organizzare proprio sul tema del vento e che verrà organizzato ovviamente nelle prossime settimane. Conclusione di quello, la relazione sarà completa e la consegneremo.
Grazie professor Coppola. Allora ridò la parola alla commissaria Bordilli che era prenotata.
Sì, grazie presidente. Ma allora queste domande intanto discendono, so che possono sembrare stucchevoli o con altri termini anche definiti prima, però visto che come Lega avevamo fatto l'accesso agli atti e ci è stato negato l'accesso agli atti perché ad oggi non abbiamo avuto risposte dall'amministrazione, non certo da lei professore, è ovvio che poi i consiglieri nel momento che non hanno risposte dalla giunta trovano questi momenti per poter diciamo chiedere ciò che gli sarebbe dovuto anche da c'è regolamento oltre che da buon comportamento e c'è rispetto dell'aula e dei rapporti con l'aula. Quindi oggi prendiamo atto quindi che c'è un report intermedio, quindi non è vero quello che ci era stato detto l'altra volta, che non vi erano documenti negli uffici, ma siamo abituati purtroppo, ripeto, a questo totale diciamo narrazione della c'è realtà da parte della giunta. Ne prendiamo atto e diciamo che ne traiamo le nostre conclusioni e le faremo trarre anche ai nostri cittadini. Mi spiace, cioè, professore, il fatto che, come dire, noi sicuramente faremo molte domande, però credo che sia, no, noi rappresentiamo cioè, cittadini, quelli che ci hanno votato, quindi, come dire, se anche oggi le sono state fatte delle domande già diciamo chiarificatrici, se mi consenta, qua non siamo all'università e quindi, come dire, noi ci possiamo fare tante domande in più rispetto agli studenti a cui giustamente viene invece richiesta una attenzione, una insomma, puntualità forse anche maggiore che a noi. Detto questo, allora, intanto chiedo quindi, anzi deduco insomma pensiero del cioè, sindaco sui dialoghi in città, sulla collaborazione con l'Università di Genova, perché dialoghi in città era stato proprio cioè, fatto con l'Università di Genova, quindi oltre a, come dire, all'affidamento di uno studio fuori Genova, a questo punto, ne ha parlato il sindaco.
No, volevo interromperla per chiedere un pochino di silenzio, un po' di brusio, per favore. Grazie, prego.
La ringrazio. Quindi, ecco, ripeto, prendo atto che a questo punto la non coerenza con cioè, dialoghi in città viene riversata non soltanto sull'amministrazione precedente, ma anche sul lavoro che l'Università di Genova ha fatto. E ne prendiamo atto, ribadisco, intanto oramai questo ci insomma tocca fare. Poi non ho capito bene il tema Sky Metro che viene nuovamente messo nella discussione, cioè a questo punto verranno fatte dei momenti pubblici dove si parlerà nuovamente dello Sky Metro. Questo è quello che ha detto il sindaco o quello che io diciamo in maniera forse un pochino non molto chiara ho compreso, quindi volevo comprendere meglio dal sindaco se lo Sky Metro viene nuovamente cioè, messo sul piatto diciamo come alternativa, perché avrebbe del cioè, paradossale, però come dire oggi abbiamo sentito tutto il contrario dice tutto rispetto alla conferenza stampa, quindi a questo punto veramente mi sembra un po' come dire cioè, bisogna chiedere bene per comprendere appunto se anche questo è stato messo in discussione. Poi chiedo al professore, perché guardi, in data 3 marzo del 2025 c'era uno studio fatto proprio sullo Sky Metro dove venivano date che come diciamo come domanda nell'ora di punta era, cioè, stimata in 4.700 persone l'ora. Io quindi voglio capire se a questo punto lei come dire, disconosce questo studio, quindi è uno studio fatto male, è uno studio che non aveva senso, oppure no. Grazie.
Grazie commissaria Bordilli. Lascio la parola alla sindaca. Dopo? Va bene. Allora Bianchi, prego.
Grazie Presidente. Sì, anch'io ho questa perplessità sui numeri, nel senso che ascoltando e leggendo quelli che emergono dallo studio del professor Coppola, paragonandoli a quelli che erano stati fatti per lo Sky Metro, evidentemente c'è qualcosa che vorremmo capire di più. Quindi erano stati fatti da MT, da tecnici, dal Comune di Genova, quindi mi sembra che, riaprendo il dibattito pubblico su tutte le opzioni, forse fare anche un confronto tra tecnici che ci spieghino come mai siano così divergenti questi dati, che dovrebbero essere oggettivi, da cui si parte per studiare, forse potrebbe avere un senso, perché se no non si capisce, no? La differenza. Poi mi sembra di capire che a questo punto quindi ripartiamo da zero sulle valutazioni di tutte le singole ipotesi, e uno studio che comunque, se non lo vogliamo definire monco, però sicuramente sarà completo in quanto studio, però non dà determinate risposte, perché in quanto tale non dà determinate risposte e vanno fatti degli approfondimenti e delle ulteriori valutazioni. Confrontarci su questo, poi a fronte del dibattito pubblico e di altri approfondimenti, potrebbe cambiare significativamente questo studio, mi sembra di capire, perché se non abbiamo dei dati oggettivi da inserire, lascia un po' il tempo che trova. Altra cosa sullo stadio, professore, non mi sembra di aver ricevuto risposta, ma ha detto che erano state date le risposte nella precedente commissione. Io le garantisco che su questa parte qua di stadio e di interferenza della cabinovia con lo stadio Ferraris, le norme del piazzale antistante, che lo ripeto funge da via di esodo, quindi è vero che non ci sarà la fermata, ma il sorvolo e l'interferenza con una via di esodo, bisogna capire come poi la questura lo intende, perché anche solo che sorvolare potrebbe essere un problema.
Commissaria, la invito a terminare.
Questa è un'ulteriore domanda che, ripeto, l'avevo già fatta prima, se posso, Presidente, perché ho capito che non si usa per lo stadio, per di più, perché se si chiude la stazione vuol dire che non è un mezzo di trasporto che può essere utilizzato per i tifosi che vanno allo stadio, e questo è un grave danno, secondo me, di aggravio di traffico. Sì, grazie, farò una mozione d'ordine allora, se poi non mi risponde. E quindi capire se i 106.000 euro quindi sono per la presentazione dello studio e per il dibattito pubblico, se è già stato quotato le spettanze, non so, forse non mi ascoltano, se poi devo ripetere la domanda, quindi è già stata quotato le risorse necessarie, le competenze per la partecipazione al dibattito pubblico e quindi poi tutta l'ulteriore attività. Grazie.
Grazie a lei. Prego, commissario Picciocchi.
Sì, grazie Presidente, buongiorno Sindaco, buongiorno Professor Coppola. Allora, io ho una considerazione di carattere più politico e un paio di domande tecniche. La considerazione più politica è questa: mi pare di aver capito che l'elemento innovativo, la notizia della Commissione di oggi, è che ci sarà un dibattito pubblico. Ne siamo lieti, però mi resta da capire il motivo per cui un paio di mesi fa avete espressamente bocciato un mio ordine del giorno straordinario presentato al Consiglio, che diceva esattamente quello che oggi la Sindaca ci sta proponendo. Ad avviare su tale proposta, mi riferivo alla soluzione e allo studio del professor Coppola, un vero e proprio dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo numero 36/2023. Quindi, come dire, vorrei ricordare una doverosa sottolineatura che la vostra decisione di aprire un dibattito pubblico di fatto segue pedissequamente una proposta che era pervenuta nemmeno due mesi fa, all'indomani della presentazione di questa soluzione nella famosa conferenza stampa, da parte dei banchi dell'opposizione. Detto questo, l'avete rigettata, oggi cambiate idea. Ma allora, a questo punto, se oggi cambiate idea, e mi taccio sui riferimenti che sono stati fatti a Dialoghi in Città, perché vedevo il sindaco stizzita quando parlava la Bordilli sul punto, però guardo il sito Dialoghi in Città, c'è scritto: il sito è gestito dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova. Quindi Dialoghi in Città è uno strumento costruito, esclusivamente gestito dall'Università di Genova, che non significa, ben inteso, che sia il migliore strumento del mondo, però ecco, come dire, anche accantonarlo e liquidarlo come è stato fatto poco fa, credo che non sia corretto. Quindi ripristiniamo quantomeno la verità, che non era un'invenzione del Comune di Genova, fu il Comune di Genova, io me lo ricordo bene, che chiese un supporto ad un soggetto terzo, l'Università, proprio per avviare questo tipo di discussione. Poi io sono assolutamente d'accordo con il professore che per aprire un dibattito pubblico, come dire, occorre uno studio, e quindi questo è un punto di partenza. Però di fatto, come dire, io credo che dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno. Allora, le cose come stanno, registrate agli atti, sono che a fine marzo in una conferenza stampa viene presentata questa soluzione, il sindaco in un'intervista dice, più o meno testuali parole, spero di vederla realizzata da sindaca, dice anche che chi è contrario non si deve più lamentare per la mobilità in Val Bisagno. Oggi invece ci viene detto che addirittura non è uno studio sulla funivia, è uno studio sulle alternative progettuali su cui si apre un dibattito pubblico. Capite che il peso di queste affermazioni è ben diverso, è ben diverso. A fine marzo ci avete detto l'amministrazione vuole fare la funivia, poi vi siete resi conto, perché diciamo le cose come stanno e guardate, cambiare idea è solo delle persone intelligenti, vi siete resi conto probabilmente di aver fatto il passo più lungo della gamba, che forse politicamente questa soluzione non era stata condivisa, e quindi retromarcia, ritirata strategica, perché oggi stiamo assistendo ad una ritirata strategica. E mi verrebbe da dire, con un, diciamo, paragone facile da comprendere, è un modo, scusate, di buttare la palla in tribuna, ok? Avete capito che il territorio non è d'accordo su questa opzione, indipendentemente dalle notazioni tecniche, dalle valutazioni che ha fatto il professore, avete capito che questa soluzione crea un mal di pancia fortissimo nella maggioranza, tanto che nessuno della maggioranza si è espresso pro o contro, semplicemente il refrain è solito, siete più bravi di noi, fate i dialoghi, fate la partecipazione. Benissimo, ma adesso il tema non è la competizione a questo punto tra la Caminovia e lo Sky Metro, il tema è che voi in campagna elettorale vi siete presi un impegno molto chiaro, che era quello di indicare una e di trovare e di progettare una soluzione per la viabilità in Val Bisagno diversa dallo Sky Metro. E aggiungo, perché sono andato a risentirmi alcune espressioni e alcune frasi dette in campagna elettorale, era quello di non perdere i soldi dello Sky Metro. Dicevate, non c'è nessun pericolo di perdere i soldi dello Sky Metro, quei soldi li orienteremo su un altro progetto. Bene, a distanza di un anno non abbiamo nessun progetto, perché lo ha ricordato il professore, non è un progetto, e anche qui quando si tende ad equiparare uno studio di fattibilità ad un progetto che presuppone un livello di approfondimento, come dire, molto più importante, molto più radicale per svilire i contenuti del progetto anziché dello studio, io credo che questo non sia corretto, anche nel rispetto di chi ci ha lavorato prima, perché io, come dire, non ho nessun motivo per mettere in dubbio la competenza tecnica e le capacità del professor Coppola, però credo che siccome sul progetto Sky Metro, sugli studi propedeutici al progetto Sky Metro sono intervenuti fior di tecnici, credo che si debba, come dire, avere lo stesso atteggiamento. Poi capisco che quello che sto dicendo non è di nessun interesse, il sindaco non ascolta, il professore non ascolta, comunque tanto siamo abituati alla giunta della partecipazione e dell'ascolto. Quindi, come dire, per me oggi il dato politico è chiarissimo, si resetta tutto, state dicendo alla città no, ci siamo sbagliati, ci siamo spinti troppo avanti, torniamo indietro, benissimo, però ecco, vorrei che fosse chiaro per i cittadini della Val Bisagno che siamo all'anno zero. Siamo all'anno zero e che ben difficilmente in questa consiliatura il problema della Val Bisagno troverà una soluzione. Ammesso che sia un problema, a questo punto mi domando, perché forse, se veri sono i numeri che ha fornito il professor Coppola, forse da quei numeri iniziamo a mettere in dubbio che esista un problema di mobilità veloce in Val Bisagno, cioè volete arrivare a dire questo ai cittadini di Val Bisagno? Chi vi ha preceduto stava immaginando un sistema di trasporto pubblico rapido ampiamente sovradimensionato, non c'è la necessità, arrangiatevi, perché purtroppo temo che alla fine di questa consigliatura purtroppo la risposta che darete ai cittadini della Val Bisagno sarà: arrangiatevi, non abbiamo trovato nessuna soluzione, anche perché sinceramente, e credo che su questo, come dire, inviterei alla massima trasparenza, questo progetto della cabinovia di fatto, ci viene detto, porta un beneficio trasportistico limitatissimo, e io, come dire, dubito che il Ministero possa finanziare, ammesso non concesso che possano esserci delle risorse disponibili immediate, cosa che temo purtroppo non sia, ma io dubito che il Ministero potrebbe finanziare un progetto di questo tipo che, ripeto, ha un beneficio trasportistico minimale. Chiedo poi, rispetto ai costi, mi sembrano assolutamente sottostimati, perché io banalmente ricordo che le stazioni della metropolitana vanno da 10 a 20 milioni l'una. Allora, se voi ci state dicendo, io sono d'accordo che una struttura di questo tipo deve essere uno strumento di rigenerazione e quindi le stazioni devono essere un landmark, ma se le stazioni devono essere un landmark, professore, si immagini i costi di queste stazioni che oggi non sono minimamente progettati. Io posso dire che stazioni come a Rivarolo, Certosa, Pallavicini, quelle stazioni che non sono certo un landmark, viaggiano tra i 15 e i 20 milioni di euro. Queste sono le cifre, quindi francamente io credo che questi costi siano assolutamente sottostimati. Ancora un'ultima notazione tecnica, anzi due. Dunque, intanto, forse se lo ha già detto mi scuso con lei, professore, il sorvolo davanti allo stadio, tenuto conto della quantità di normative e di enti che devono autorizzare una situazione di questo tipo, ecco, le chiedo che approfondimenti avete fatto, perché io ricordo che il transito non dello stai metro, ma di qualunque infrastruttura di mobilità davanti allo stadio, in tutti i precedenti studi, è sempre stato il punto più delicato, e questo, a questo non penso faccia eccezione la funivia. Per il resto, per quanto riguarda invece i denari dello Sky Metro, ne parleremo domani, dove in questa variazione di bilancio avete annegato, sperando che forse non ce ne accorgessimo, la restituzione di questi 27 milioni. Però una cosa la voglio dire, al di là del fatto che noi riteniamo essere assolutamente dissennata questa operazione che state facendo, perché tra l'altro il concetto di progetto cantierabile non esiste nell'ordinamento giuridico, perché i progetti rendono cantierabili le amministrazioni, semplicemente voi non avete voluto proseguire in questo progetto, quindi siete voi che vi siete presi la responsabilità del tutto legittimamente di dire di no. Detto questo, però, credo che siccome siete sempre in prima linea quando dovete attaccare il Ministero, bene, qui il Ministero vi ha graziati, perché il Ministero avrebbe tranquillamente potuto chiedervi la restituzione di 19 milioni dei soldi dello Stato che avete speso per fare un progetto che poi voi avete deciso di non realizzare. Quindi, come dire, consiglierei poi, prima di attaccare sistematicamente il Ministro, il Vice Ministro, ecco, di riflettere che il Ministero vi ha letteralmente graziati, perché riuscite a chiudere un'operazione a costo zero, sempre che poi un domani non dovesse insorgere qualche altra autorità che magari la pensa un po' diversamente, perché mi pongo anche questa domanda. Ecco, però, come dire, vi invito ad un'analisi oggettiva e serena di quanto è accaduto e del trattamento che vi è stato riservato dal Ministero. Grazie.
Grazie a lei. Prego, commissario Mascia.
Grazie Presidente. Professore, intanto la ringrazio per le risposte che sono state particolarmente puntuali, gliene do atto e mi scuso se l'ho costretta, diciamo, ad un riepilogo enciclopedico in pillole di quello che è stato poi il frutto anche di queste commissioni di condivisione. Volevo chiederle solo una precisazione, perché probabilmente nella domanda, così come l'ho posta, non sono stato particolarmente chiaro o comunque non mi sono fatto capire. La domanda che avevo posto riguardava due aspetti. Uno era quello della capacità, e mi pare di capire che quella della cabinovia sia di 1900 passeggeri, ho capito male. E l'altro riguardava il fabbisogno della vallata per direzione per ora, perché a maggior ragione per il fatto che questo è uno studio, come lei giustamente ha detto, che si riguarda una pluralità di soluzioni possibili di mobilità per la Val Bisagno, credo che il dato da cui partire sia ovviamente quello del fabbisogno. Allora mi interessava capire qual è il fabbisogno stimato da parte sua, da parte del Politecnico di Milano, per ore per direzione per la Val Bisagno, e poi ovviamente qual è il tipo di risposta che ci si aspetta da questo tipo di soluzione della cabinovia rispetto a questo fabbisogno. Grazie, mi scusi.
Grazie commissario, bevi l'acqua, a lei la parola.
Grazie presidente. Intanto, allora, viene preso oggi del dibattito pubblico, e il dibattito pubblico terrà conto di varie opzioni, tra cui anche l'opzione zero. Quindi aver sentito dalle parole della sindaco anche che può tener conto dell'opzione zero veramente va a rimettere sul tavolo, l'ha detto lei, che ci può essere anche l'opzione zero, no? Poi ovviamente sindaco, io sono certo che lei, così come ogni partito della maggioranza che sostiene, uscirà apertamente e dichiarerà qual è l'opzione che più è ben vista rispetto a loro. Io sono certo che tutti i partiti, dal principale che è il Partito Democratico ai partiti che l'appoggiano ma senza che sia formato un gruppo politico all'interno di quest'Aula, usciranno fuori allo scoperto e diranno quale è la loro idea rispetto alla mobilità della Val Bisagno e cosa vogliono. Invece, poi professore, guardi, al volo, perché lei ogni tanto si esprime parlando di uno studio come una bozza, un'idea, e invece poi altre volte invece entra un pochettino più sul dettaglio tecnico e quindi un pochettino più approfondito. Io rimango un attimo su questa seconda parte, no? Perché, e allora le volevo un attimo chiedere. Intanto, ha parlato della fermata a Sardegna. Però dalla fermata Sardegna c'è la questione, la variabile dei giardini Mirolli. Quindi io volevo sapere, dal punto di vista tecnico, qual è l'impatto su questi giardini, anche perché comunque dobbiamo dare delle rassicurazioni ai cittadini del quartiere rispetto anche a un polmone verde importante per i cittadini, per le persone che abitano rispetto a questa zona. Poi un'altra domanda che le pongo è, un'opera come questa avrà bisogno di un deposito, di un'officina? Se sì, avete già pensato dove potrebbe essere collocato? Ultima domanda che le faccio rispetto ai costi, se avete già previsto che sarà necessario per fare degli espropri, se ci dovranno essere comunque anche dati degli indennizzi per quanto riguarda l'opera.
Grazie commissario. Ghio, prego.
Sì, grazie. Volevo alcuni chiarimenti, perché è stato detto da un intervento che la fermata dello stadio nel progetto Sky Metro sarebbe stata aperta durante le partite allo stadio Marassi. A me risultava che invece la fermata sarebbe stata interdetta e allo stesso modo sarebbe interdetta in un eventuale progetto sulla cabinovia. E quindi volevo un chiarimento su questo. La seconda domanda, ora io mi sono allontanata per andare ai servizi un attimo, non so se il professore, mi scuso, ma non mi risulta abbia chiarito il punto su come si sia arrivati nello studio precedente a conteggiare 3.500 passeggeri l'ora rispetto a un campione diverso. Poi ho sentito parlare di anno zero, progetto zero. Questo mi sembra un po' un boomerang, nel senso che dopo 9 anni di amministrazione parlare di zero forse non dovremmo essere noi che amministriamo da appena un anno, perché se devo pensare all'inizio dell'amministrazione, più o meno è stata maggio 2025, poi di fatto i lavori, l'avvio, lo sappiamo, c'era l'estate di mezzo, è partita settembre 25, nonostante tutta la fatica, ecco, a subentrare in un'amministrazione in corsa portando avanti tutti i progetti. E, poi volevo anche chiedere un chiarimento, perché a me risulta, però questa forse a parte, non è una domanda diretta al professor Coppola, però mi risulta che dal programma elettorale di alcuni candidati di destra non fosse presente la funivia sulla Gaccia, nonostante il progetto fosse cantierizzato, però poi magari è stato omesso solo per la campagna elettorale. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Avenente, a lei la parola.
Grazie, ma il mio sarà un intervento molto molto breve. In riferimento a quanto è stato affermato sia nella commissione precedente che in questa, si è detto che lo Sky Metro è stato considerato sovradimensionato rispetto alle esigenze viabilistiche della valle. Ma io chiedo se nell'ambito dello studio che è stato fatto è stato tenuto conto della grande affluenza che in quella zona ci sarà quando ci sarà la festa per la promozione della Sampdoria in Serie A, alla quale parteciperanno tra i 150 e i 180 mila genovesi entusiasti di questo ritorno atteso da molto tempo. Volevo solo sapere se avete tenuto anche conto di questa realtà.
Grazie. Professore Coppola, a lei la parola. E chiederei un po' di silenzio.
Allora, iniziamo, io direi, dai numeri, no? Perché da più parti... Allora, sì, non si tratta di disconoscere uno studio, si tratta di presentare uno studio che dà dei risultati diversi. Okay? Non so che significa intendere per disconoscere, commissaria Bordilli, però noi ci troviamo dei numeri che sono molto, molto diversi rispetto a quelli che sono stati... riportati nello studio del, per essere un attimo più puntuale, il fabbisogno a cui si riferiva di cui mi chiedeva il commissario Mascia ammonterebbe nel nostro scenario futuro a una cifra che varia, perché poi stiamo parlando di previsioni, no? Che varia tra i 2000 e i 2200 passeggeri per ora per direzione, come flusso massimo. Questo flusso massimo nello scenario futuro, quindi nelle previsioni che noi abbiamo fatto introducendo la funivia, si ripartisce poi ovviamente tra funivia e BRT, perché non è che tutti prendono la funivia, ci sarà ancora gente che continua a usare il BRT e porta un flusso sul BRT nello scenario base di 1050 passeggeri all'ora, che è, diciamo, proporzionale alla capacità che noi abbiamo immaginato della funivia con un intertempo di 30 secondi che ammonta a 1200. Ovviamente questi 1200 potrebbero arrivare a 1000, che sono sufficienti nella situazione base, poi potrebbero arrivare a 1800 portando l'intertempo anziché a 30 secondi a 20 secondi tra una cabina e l'altra, e quindi garantire anche quegli incrementi di mobilità che abbiamo immaginato negli scenari in cui ci sono i collegamenti con le alture e in cui si fanno dei interventi sul territorio. Si era parlato della cittadella dello sport, si era parlato della Insciorba e altri interventi che potrebbero indurre nuova domanda. Quindi il range 2000-2200 dipende nell'ora di punta, dipende da questi fattori, che ovviamente sono fattori di scenario. Il confronto tra i due studi è quello da cui siamo partiti, sinceramente. Abbiamo fatto non soltanto il confronto tra studio, non so se lo chiedeva forse la commissaria Bianchi, il confronto con lo studio dello schemetro, ma anche con un altro studio che la Società Autostrade per l'Italia sta facendo, no? Per la città di Genova. E noi ci troviamo con ASPI, che insomma non si trova con lo schemetro. Tra l'altro questo confronto è stato anche oggetto del primo incontro che abbiamo fatto con i tecnici. È stato oggetto di confronti ripetuti con AMT. Con AMT noi abbiamo svolto i conteggi per validare i risultati del modello di simulazione. Quindi insomma, ci sono stati più di un confronto e tutti sembrano andare appunto nella direzione di dire appunto che quei numeri dello studio a supporto dello schemetro fossero sovradimensionati. Veniamo alla fermata stadio. Allora, io non ho detto che la fermata stadio deve stare chiusa, deve stare aperta quando c'è la partita. Allora, innanzitutto la fermata noi l'abbiamo chiamata Marassi, ma non è che è collocata di fronte allo stadio, anzi nel piazzale di fronte allo stadio. C'è una slide che è stata inserita anche e che è stata appunto nel materiale che è stato distribuito all'ultimo incontro tecnico e sarà inclusa nella relazione, dal cui si vede che nel piazzale di fronte allo stadio non c'è neanche un sostegno, Il sostegno sta in riva destra ed è il famoso sostegno di alto, l'unico sostegno alto 40 metri che è stato posizionato lì per evitare proprio le interferenze con, sia con lo stadio che con l'edificio. La fermata, ecco gli altri edifici. La fermata Marassi si trova più avanti, non nel piazzale dello stadio. Il sorvolo è su Bisagno, sulla piastra. Il sorvolo da Sardegna a Marassi avviene sulla piazza. Se volete carichiamo la presentazione e facciamo vedere appunto il dettaglio del tracciato. Però questo è stato oggetto dell'incontro del 27 maggio con i tecnici dei vari comitati che hanno chiesto di partecipare all'incontro. C'erano anche esponenti di tutte le parti politiche. La fermata dello stadio poi si potrà decidere se tenerla aperta o tenerla chiusa, atteso che la chiusura di una fermata non blocca tutto il servizio, blocca solo quella fermata, il servizio continua, così come si fa normalmente, non nei casi in tutti i casi in cui gioca la Sampdoria o gioca il Genova, no, in tutti i casi in cui si prevede un sovraffollamento della infrastruttura. Quindi se per esempio la Sampdoria dovesse tornare in Serie A come auspicava il commissario, sicuramente in quell'occasione forse si bloccheranno le strade, quindi non è che non funzionerebbe in una situazione del genere solo la funivia, forse come è successo a Napoli quando ha vinto lo scudetto si camminava solo a piedi. Ecco, quindi quelle situazioni in cui c'è il sovradimensionamento, si prevede un sovraffollamento della fermata, è lecito a ipotizzare che il servizio in quella fermata possa essere sospeso. Avviene anche in alcune fermate della metropolitana, oggi in altre realtà. Sicuramente per l'accesso allo stadio noi abbiamo immaginato che questo possa avvenire per esempio dal parcheggio di Via Bobbio, dal parcheggio di interscambio di Via Bobbio. Quella è una possibilità che noi abbiamo immaginato, no? Cioè che la gente che deve andare a vedere la partita e che viene in macchina con la tangenziale parcheggia a Bobbio e poi possa proseguire o a piedi o anche con la funivia, perché no? Ecco, per quanto riguarda i costi, è chiaro che noi abbiamo fatto una stima in questa fase parametrica dei costi di realizzazione della metropolitana, come si fa, anche per confrontarla in maniera omogenea con il tram. E soprattutto abbiamo incluso in questa stima...
Professor Coppola, la interrompo un secondo, chiederei un pochino di silenzio. Sono dietro, se qualcuno può andare dietro magari a chiedere di non far troppo brusio. Grazie.
Dicevo, i costi hanno tenuto conto anche della risistemazione delle fermate. È chiaro che poi ci può essere un maggiore o minore livello di riqualificazione urbana, no? Questo per esempio è il caso di Staglieno, ma non di Sardegna. Può sembrare sottostimato, ma questo è perché non siamo abituati a realizzare funivie in ambito urbano, tant'è che questa di Genova sarebbe la prima funivia urbana d'Italia, la seconda in Europa. Ma la differenza è che mentre io, se devo realizzare una fermata della metropolitana, devo scavare e il costo dello scavo è il 70% dell'ingegneria civile, in questo caso non devo scavare, devo realizzare soltanto gli impianti e una struttura abbastanza semplice, in alcuni casi posta a 5 metri di altezza per alloggiare poi i meccanismi e gli impianti di stazione. Per quanto riguarda la stazione di Sardegna, anche qui c'è un bellissimo rendering di un'ipotesi che abbiamo fatto di risistemazione che vuole proprio valorizzarli i giardini di Mirotti, assolutamente non abbatterli, anzi, quelli sono dei giardini confinati dentro una ringhiera, poco fruibili. Noi abbiamo immaginato che con interventi di traffic calming la stazione venisse integrata in uno spazio proprio per realizzare una piazza con quei giardini Mirolli, quindi un'opportunità per valorizzare quello spazio urbano attraverso la fermata. Non sono previsti altri espropri, se non una cosa che abbiamo messo in evidenza, cioè che per la realizzazione della fermata di Staglieno ovviamente sarà necessario necessaria una risistemazione delle botteghe, dei marmisti e dei fiorai, ma anche questa la vediamo più come una occasione di riqualificazione e sarà ovviamente un tema che potrà essere poi discusso e sviscerato all'interno proprio del dibattito pubblico, no? con i diretti interessati. E direi che insomma questo mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Voglio soltanto dire una cosa a proposito di quanto era stato immaginato all'inizio e quanto viene annunciato oggi per il dibattito pubblico. Inizialmente noi abbiamo, e questo sta anche nell'offerta, pensato che ci potesse essere un momento di confronto, no? In esito allo studio, se non altro per confrontare i numeri del nostro studio con i numeri quindi con i modelli che stava sviluppando ASPI, AMT, i vecchi studi. La cosa poi è andata avanti, diciamo, oltre la nostra aspettativa, nel senso che noi immaginavamo di concludere lo studio valutando e aggiornando le previsioni di domanda, di flusso per diverse alternative. Questa alternativa che è venuta fuori come possibile, fattibile, della funivia ha richiesto un ulteriore approfondimento, per cui siamo arrivati praticamente da marzo a giugno, e soprattutto ha fatto sì che anche le forme della partecipazione potessero essere riviste. Cioè rispetto a quello che inizialmente avevamo immaginato, ci sembra ora, e insomma questo è la motivazione, ci sembra ora che diciamo ci siano gli elementi per avviare un vero e proprio dibattito pubblico. Quindi non la vedo sinceramente come una retromarcia o come un cambio di direzione, semplicemente come un fine tuning di un percorso verso lo strumento che ad oggi sembra quello più idoneo. Grazie.
Grazie a lei. Allora, Bevilacqua mi segnalava che mancava una domanda, quindi lascerei un attimo la parola al commissario Bevilacqua.
La parte legata deposito officina, se avevate.
Vuoi rispondere subito? Prego.
È stata anche discussa proprio venerdì. Allora, non c'è bisogno di un deposito come per i mezzi, per le funivie. Noi abbiamo l'officina, sì, per la manutenzione ordinaria, ed è prevista in Guglielmetti, nella stazione di Guglielmetti, dove praticamente, però quella è soltanto l'officina per la manutenzione. Poi per il deposito notturno, poiché lei come sa le fermate delle funivie hanno lo spazio per alloggiare in fila almeno 10 cabine, no? In tutto quel tratto in cui così si gestisce la funivia, cioè la sosta notturna, le cabine vengono distribuite in un tot numero di fermate, che ne so, 5 per ogni fermata o fino a 10 per ogni fermata, e rimangono lì la notte. Non so se è chiaro.
Grazie professor Coppola. Prego commissario Falcone.
Grazie presidente. Professore, un chiarimento. Ha parlato e ha citato dal confronto dati dei diversi studi, ha citato ASPI, AMT. E nel concreto, se ci può indicare quali sono stati i dati utilizzati, utili e ritenuti validi di questi precedenti studi e cosa ha comportato a livello di confronto di dati. Ecco.
Prego, professor Coppola.
Generalmente uno studio di traffico si basa su modelli di simulazione che sono una serie di equazioni, formule matematiche che permettono di stimare i flussi, la domanda di mobilità sia a livello di relazione origine-destinazione, quindi quante persone si spostano, che ne so, dalla Val Bisagno verso la città di Genova, sia poi arrivare a una stima dei flussi sui singoli modi di trasporto che è possibile, che si hanno a disposizione tra la Val Bisagno E questo approccio, che è l'approccio modellistico, è quello che oggi comunemente viene utilizzato. È stato seguito dallo studio per lo schemetto, è stato seguito dal nostro studio, è stato seguito dallo studio di Aspi, AMT ha un suo modello che ora sta aggiornando appunto con Aspi. Quindi diciamo che l'approccio è comune. Ora, cosa cambia il risultato? Ovviamente cambia l'input e cambiano i parametri, alcuni parametri del modello. Allora, i parametri del modello vengono tipicamente stimati sulla base di o altre, diciamo, altre realtà simili a quella, oppure attraverso indagini. Indagini che possono essere indagini sui comportamenti, quindi interviste, o anche rilievi di flussi aggregati. Allora, nel nostro caso, noi abbiamo appunto utilizzato diciamo i flussi osservati che abbiamo rilevato attraverso le indagini e attraverso i conteggi che erano già disponibili che ci ha fornito AMT. Siamo partiti da una specificazione che è quella che tipicamente, quindi una specificazione, un set di parametri che tipicamente è quello che utilizziamo per la simulazione del trasporto urbano, e poi l'abbiamo tarata, calibrata, come si dice in gergo, sulla base appunto dei dati osservati a Genova. E questo risultato ha dato dei flussi che sono molto diversi da quelli del modello, almeno da quelli che abbiamo letto nel rapporto. Non abbiamo avuto il modello tra le mani, il modello SkyMetro, no, perché ovviamente quello non c'era, però abbiamo confrontato e questa è stata. Quindi noi riteniamo che le differenze siano dovute a una differenza di parametri innanzitutto, ma anche a una differenza di dati di input da cui si è partiti per la redazione del modello SkyMetro.
Grazie professor Coppola. Se non ci sono ulteriori interventi, Bordilli.
Sì, ma guardi, rimango un po' perplessa, cioè, professore, ora sicuramente, come dire, non ho le sue competenze. Però andare a contestare anche il lavoro fatto dai tecnici dell'azienda partecipata locale, io, come dire, rimango abbastanza perplessa. Ecco, poi è nero su bianco detto anche a verbale, quindi ne prendo atto, però i numeri quelli erano, e nel momento che, come dire, vengono contestati, ne prendiamo atto.
Prego, professore Coppola.
Posso replicare soltanto. Io non è che ho contestato a AMT. Noi il modello l'abbiamo, cioè parlano i numeri, però per dire che il modello è stato sviluppato con AMT, con i tecnici di AMT. Questo lo vorrei chiarire. Poi, insomma, parlano appunto i numeri, non è, ognuno sviluppa, ognuno crede ai propri modelli. E, insomma, c'è stata l'opportunità anche di confrontarsi su questi numeri nei giorni scorsi, e siamo a disposizione.
Grazie professor Coppola. Mi ha chiesto la parola l'assessore Robotti, prego.
Sì, buongiorno. Allora, io volevo molto brevemente rispondere, perché continuiamo a sentire delle dichiarazioni pubbliche rispetto alla mancata risposta sugli accessi agli atti per quanto riguarda la cabinovia da parte dei consiglieri Bevilacqua e Bordilli della Lega. Sono state fatte degli accessi agli atti ai quali è stato risposto il 22 marzo, ed è stato risposto esattamente che allo Stato, a quella data e devo dire anche a quella attuale, non sono disponibili agli atti relazioni e o ipotesi di progetto come erano state chieste, perché sono state effettuate rilevazioni, dati, sono state effettuate delle presentazioni con pubbliche e anche qui in consiglio, nelle quali tra le altre cose sono state al massimo presentate delle slide a disposizione dei consiglieri in tutti e due i casi. Quindi l'accesso agli atti è stato fatto, la risposta è stata data. Io pregherei di evitare di fare dichiarazioni non.
Bianchi, lei aveva finito il tempo, quindi. Sei veloce, 30 secondi.
Sì, penso sia utile a tutti, anzi se qualcun altro l'ha compreso io no, chiedo scusa, ma lui ha parlato per quanto riguarda i due studi, cioè i dati differenti rispetto al precedente, quello dello Sky Metro, e quello attuale, di alcuni rilievi, indagini e quant'altro, e di dati di input. Non ho capito a che cosa si riferisce, se lo può specificare per comprendere il discorso che ha fatto, che ringrazio.
Grazie. Bevi l'acqua, prego.
Grazie Presidente, vi sono ancora 30 secondi. Si è parlato sorvolare sulla piastra lo stadio, però dalla piastra sorvolare non sopra lo stadio, ok. Mi sono espresso male, mi scusi. Però non si è toccato il tema invece carcere. In tal senso, vi siete confrontati con le autorità competenti? Perché comunque sorvolare, per quanto dalla piastra, l'istituto penitenziario è comunque un dato che bisogna affrontare.
Grazie. Bordilli, prego.
Sì, grazie Presidente, ma come dire, quando vediamo le facce anche della Giunta sulle nostre domande, veramente saremo beceri e populisti, però come dire, credo che siano domande lecite. Se le facciamo è perché qualche cittadino ce le fa,
favore,
e i cittadini non è che sono quegli scemi di Facebook come qualcuno ha detto in un,
favore,
fuori onda. Eh no, perché poi, come dire... all'assessore Robotti rispondo che se ci sono degli atti, agli atti, lei deve risponderci, anche se è messo nella cartella atti consiglio. Comunque abbiamo visto chiaramente che c'è stato un report intermedio, perché questo ci è stato dichiarato, anche perché sennò non lo pagavate il professore, perché nella cedetermina c'è, diciamo, scritto questo. Quindi però guardi professore, questo riguarda la parte con l'amministrazione, non con lei, quindi come dire, con tutto rispetto, si riguarda la parte con l'amministrazione, perché l'accesso agli atti si fa verso l'amministrazione, non certo verso il professor Coppola. Quindi gentilmente, quando l'accesso agli atti era, diciamo, fattibile, quando c'era qualche documentazione, lei doveva risponderci. Assessore Robotti, questo è un dato di fatto. Poi che voi prendiate, cioè, l'esempio anche da un sindaco che non mi risponde all'accesso agli atti, bene, ma non va per nulla bene questo rapporto con il Consiglio Comunale.
Grazie. Professore Coppola, prego.
Atti di input. I dati di input possono essere intesi in due modi. Nella fase di costruzione del modello e quindi di calibrazione del modello, i dati di input sono i flussi e i risultati delle indagini. Quindi sulla base di questi dati di input si costruisce il modello. Dopodiché i dati di input, il modello può essere utilizzato per fare previsioni di scenario. In quel caso i dati di input sono le ipotesi di scenario che uno dà in pasto al modello e che fornisce delle previsioni. Non so se è chiaro. Quindi per dati di input io ho inteso entrambe le cose, cioè ho inteso le indagini e i conteggi effettuati quando abbiamo costruito il modello, e poi ho inteso gli scenari che abbiamo simulato e che ci hanno dato appunto delle previsioni al futuro. Negli scenari di mobilità, con e senza Sky Metro, con e senza funivia. Non ci siamo confrontati con il carcere, non ci siamo confrontati con le autorità, no, né con chi gestisce lo SA, però sicuramente non ci sono interferenze. Non ci sono sorvoli né del carcere né dello stadio e non ci sono, diciamo, le aree di interferenza della fune del tracciato sono, quindi non ci aspettiamo che ci siano assolutamente, però ovviamente si farà dopo, ci sarà anche da fare nel momento, no, e quando ci sarà il progetto definitivo. Oggi c'è un'ipotesi di tracciato con un'ipotesi di localizzazione dei sostegni che è fattibile. Poi queste sono cose che vengono poi in un secondo momento. Per quanto riguarda l'ultima cosa, il rapporto intermedio, nel contratto è scritto che il rapporto intermedio con, e quindi la seconda tranche del pagamento, con i risultati delle simulazioni degli scenari, quindi non tutta la parte che poi è venuta dopo, che quindi gli approfondimenti della funivia, poteva essere fornita anche in forma di slide, no? Quindi non era, doveva essere necessariamente una relazione.
Commissaria, scusi, le sta rispondendo il professore, visto che lei richiede spesso rispetto, dia rispetto anche agli altri.
Quindi il rapporto intermedio, quello che di fatto noi abbiamo consegnato il 28 marzo, quando c'è stata la presentazione della prima dello studio, nella prima data.
Grazie. Commissaria Caputo, prego.
Scusate, siamo alla fine. Chiedo preventivamente scusa ai commissari della maggioranza se volevano andare a casa. Ma sono stata stimolata, quelli della minoranza non tengono numero legale, possono uscire quando vogliono e come avete già fatto altre volte non presentandovi, per cui no, scusate, ma cioè, io trovo veramente fastidioso e ripeto fastidioso questa modalità di attacco con i tecnici. Cioè io continuo, è un dato che sto continuando a ripetere e l'ho già detto più volte. Trovo inquietante il non trovare e non comprendere la differenza tra il dialogo tra politici e il dialogo tra un professore a cui è stato affidato uno studio. E io questo lo trovo inquietante. Non trovo becere e ignoranti le domande, come ha detto Bordilli, come ad esempio trovo il suo post sulla festa della Repubblica, ma trovo il fatto che le domande scontino un problema di base. Cioè che voi avete deciso, lo capisco comunicativamente funziona, che questo è il progetto della cabinovia che soppianta il progetto fallimentare dello SkyMetro. Questa è la narrazione che state imponendo e che volete imporre, tanto che le domande che sono state fatte fino ad oggi, scusate, chiederei, ho ancora 2 minuti e 30, finisco.
Sì, chiederei un po' di silenzio,
chiedo
per la
di recuperare commissaria. Il tempo, grazie. Sì. Comprendo dalle domande che non è stato colto questo aspetto, quello che non si vuole cogliere è l'elemento che esiste una differenza tra studio e progetto, esistono delle fasi profondamente diverse, esiste un dibattito che prima chiedevate perché nell'ordine del giorno straordinario che aveva presentato il consigliere Picciocchi chiedeva, ora invece sembra che il dibattito sia un pretesto per andare incontro, per non fare delle cose. No, esiste uno studio, esiste un percorso partecipato che ci condurrà, e no, consigliere Bevilacqua, io oggi non devo dire necessariamente che cosa il PD preferisce, perché io quello che preferisco fare è iniziare il percorso partecipato e rispetto a quello decideremo insieme alla cittadinanza che voi avete interpellato, e ce lo conferma oggi la consigliera Bianchi, solo il 6 novembre del 2023. Due municipi interi contemplati il 6 novembre del 2023. Questo è il loro percorso partecipato. Ma lo capisco che abbiamo un'idea diversa. Peraltro, scusate, ma anche l'altro aspetto su cui resto veramente perplessa, cioè il tema del sovradimensionamento, trovo che sia uno degli elementi, diciamo, molto particolari. Sì, questo è il PD, però noi siamo 14, voi oggi siete rimasti 3, quindi parla il PD oggi. Scusami.
Sì. Mi dispiace. No, trovo sempre molto peculiare questa difesa del tema dello sky metro, la trovo rispetto al tema del sovradimensionamento, rispetto alle domande che sono state fatte e rispetto alle domande che credo siano lecite, rispetto a porsi la domanda del come siamo arrivati a due numeri diversi e se, e questa domanda mi resta rispetto a quello che è stato detto, a delle risposte che è stata dal professor Coppola, se questo, se il progetto dello sky metro effettivamente con i numeri di oggi sarebbe stato sostenibile e una progettualità fattibile. Questo non lo sapremo mai, a fronte di spese esorbitanti. Ora poi ho sentito dire anche quali sono i risultati, ma ragazzi, cioè, ma avete il coraggio di parlare di trasporto pubblico? Noi in un anno, anzi no scusate, in 8 anni abbiamo avuto, ereditiamo AMT, metropolitane 0, sky metro 0, perché avete avuto 8 anni di tempo per portarlo a realizzazione. Ora oggi mi chiedo, oggi noi portiamo uno studio che porta dei dati per partire da una discussione diversa e voi continuate a parlare di un'opera che non siete riusciti manco a portare a casa, nonostante spese ingenti. Sì, noi stiamo andando così, voi continuate a tenere i numeri che avete.
Grazie commissaria Caputo. Perfetto, allora ringrazio tutte e tutti e dichiaro chiusa la seduta. Arrivederci.